presenterà, anche stimolato dal nostro amico Antonio Tondo. Questo amico lo ringrazio per la risposta che mi ha dato e per la presenza che ha fatto. Mi sono un po' impegnato per aiutarci a partecipare alla vicenda del sistema. Saluto anche Vito Muci, autore di cuore e anima della presenza e soprattutto l'ideatore di questa sera. Mi permetterete un ringraziamento all'amministrazione comunale e della persona del sindaco e dell'assessore Falangone che hanno voluto concedere il patrocinio a questa manifestazione culturale. Bene, signore e signori, questa sera vi abbiamo invitato qui per presentarvi il lavoro di Mario Castronuovo, Vuoto a perdere, un libro che parla delle situazioni che hanno coinvolto, travolto e ucciso un uomo. Un uomo di alto profilo, uno degli statisti più insigni che la nostra storia repubblicana ha avuto. Abbiamo voluto presentarvi questo lavoro, seppure in un momento di vacanza e di leggerezza, perché interessa, ripeto, un uomo. E noi siamo interessati alla storia e alle vicende dell'uomo, specie alle vicende di chi, volente o nolente, è protagonista della sua e dell'altrui storia. La sovrasposizione di costoro genera ogni sorta di sentimento avverso, in un rincorrersi senza fine di azioni e reazioni che nel caso sono arrivate persino all'assurdo di non trovare, come dice l'autore, un prezzo giusto per salvare quell'uomo. Il nostro circolo è da sempre attento alle vicende umane e ai suoi attori e cerchiamo di cogliere nel nostro piccolo ogni possibilità di testimonianza che ci viene offerta. Così nel recente passato abbiamo avuto l'onore di ospitare ed avere la diretta testimonianza di Monsignor Filoni, nunzio apostolico in Baghdad durante la guerra del Golfo, e la testimonianza del dottor Pino Arlacchi, che ha ricoperto l'alto incarico di vicepresidente dell'ONU. Uomini questi che segnano o contribuiscono a segnare il loro e il nostro tempo, che contribuiscono ad arricchire il nostro pensiero e a riempire di contenuti il nostro agire. Questa sera parleremo delle vicende che hanno coinvolto un uomo che è stato ucciso, Aldo Moro, che comunque ha segnato e credo continuerà a segnare col suo pensiero la vita politica del nostro paese e quindi direttamente o indirettamente la vita di ciascuno di noi. A Livio Muci ed Antonio Tondo e l'autore del libro Mario Castronuovo il compito di introdurci nelle vicende che colpirono lo statista Aldo Moro, narrate nel libro Vuoto a perdere. Vi ringrazio dell'attenzione e per iniziare la serata passo subito la parola all'editore Livio Muci.
Buonasera a tutti, mi trovo in una situazione per me poco abituale, cioè io non partecipo di persona alle presentazioni dei libri che poi produco, per non scontentare ovviamente gli autori, non potendo partecipare a tutte le presentazioni dei libri che faccio, allora evito di farlo. Questa sera sono qui per due motivi, il primo ovviamente che la presentazione si fa allora si perde, quindi insomma, mi pareva doverosa questa presenza. Insomma. E la seconda, il secondo motivo per cui io sono qui è perché io debbo un riconoscimento a Mario Castronuovo, un riconoscimento pubblico. Non dirò molto, intanto per non annoiarvi, perché insomma, queste presentazioni in genere sono noiose e questo noi vogliamo evitarlo. Poi per lasciare spazio a Antonio Tondo e all'autore perché parlino più approfonditamente dei temi del libro. Io voglio dire soltanto alcune cose sull'autore, un po' come è nato questo libro. Quando appunto, così molto casualmente mi fu detto di questo libro, io ero molto scettico, perché ovviamente la prima cosa che chiesi al mio interlocutore era quale grande giornalista, quale noto columnist, direbbero gli americani, avesse affrontato questo tema. Un tema, chi avrà di voi l'avventura di leggere, insomma, veramente ben trattato, una mole di lavoro, una mole di dati impressionanti, verificati, consultati, eccetera, eccetera. E allora la domanda iniziale fu esattamente questa, cioè chi è questo signore che si è preso la briga? Perché vedete, i libri sul caso Moro non è che ce ne siano pochi, ce ne sono in verità moltissimi, però ognuno racconta. Poi diremo anche come lo racconta, ma intanto racconta uno spicchio della realtà. Per esempio ci sono i brigadisti pentiti, per esempio ci sono vari approcci al problema e tutti però affrontano un tema, come dire, un pezzettino alla volta. ovviamente per, come dire, non dico in malafede, ma insomma certo ci sono delle motivazioni in questo, insomma. E poi c'è la modalità con cui lo si affronta, questo tema è, come dire, di tipo ideologico, cioè uno prima si fa un'idea, o questa idea ce l'ha già, di come, di quello che deve dire, e poi cerca di dimostrarlo apportando al proprio, come dire, sostegno, a propria giustificazione, cioè una serie di dati, una serie di elementi, eccetera, cioè una costruzione, come dire, a posteriori. Mario Castronovo tutto questo non l'ha fatto, Mario Castronovo ha rimesso le cose sui piedi, cioè è partito dai documenti, è partito dai dati, è partito dalle informazioni, e su questo, come dire, offre al lettore un dato, un elemento su cui farsi un'idea. Non credo che Mario Castronovo non abbia una sua idea, ma intanto è corretto, come dire, nei confronti del lettore, lo prende per mano e gli dice: guardate, io ho questi elementi, io ve li offro, vedete un po' voi che cosa ne pensate. Dicevo di Mario Castronovo, che non era, appunto, era un outsider sostanzialmente, e però ha scritto un libro importante. Io ovviamente ho letto questo libro, lo hanno letto alcuni del mio gruppo di lavoro, e tutti ci siamo sorpresi di questo fatto, di questo tipo di libro. E allora una sera capitai per una presentazione di un altro libro in provincia e feci vedere queste bozze a Giovanni Pellegrino, il quale, naturalmente, immaginate, avendo presieduto la commissione stragi del Parlamento, naturalmente ne aveva viste parecchie di questi documenti, insomma. E io vedevo che lui, insomma, cominciò a leggere queste pagine aggrottando le ciglia, e questa attenzione, per così dire, si faceva sempre più forte, insomma. Cioè, dopo una decina di pagine, effettivamente lui confermò quella che era, che poteva essere una semplice impressione, perché noi, naturalmente, le carte, come dire, non è che le conoscessimo, cioè non conosciamo le carte, ma insomma Giovanni Pellegrino le carte le conosceva, le aveva trattate, le aveva viste, eccetera. E allora, appunto, volevo dire che l'impressione di Giovanni fu di grande apprezzamento. Disse che sicuramente si trattava del libro più importante, più completo, più documentato che fosse stato mai fatto sul caso Moro. Allora voi capite che il senso di questa pubblicazione esattamente, e di questa mia presenza qui, è esattamente questo, cioè dare atto a Mario Castronovo, cioè un outsider, questo è il problema di fondo, con tanti personaggi che si hanno, di fatto un libro così non lo si riesce a produrre. Mario Castronovo è riuscito a farlo, poi lui ci dirà come, perché, quali sono state le sue motivazioni. Io, da un punto di vista biografico, annoto solo il fatto che lui, mentre molti di noi, ahimè, eravamo già grandi ed eravamo coinvolti in modo molto forte, io ricordo l'angoscia dei giorni del rapimento Moro, credo che molti di noi, insomma, che hanno più o meno questa età un po', diciamo, in avanti, Mario Castronovo invece era un ragazzino, aveva una decina d'anni, insomma, e in effetti fa parte di una pattuglia che si è occupata di questi temi, di tutto il terrorismo. Alcuni di questi, penso a Terese, con funzione chiaramente revisionista, insomma, cioè di rivedere. Lui non credo sia un revisionista, credo che sia semplicemente una persona che vuole vedere le carte, vuole giudicare le cose, vuole, come dire, però lo fa, appunto, con un punto di vista, come dire, privo di pregiudizi, privo di ideologie. Questo è un tipo di lettura, io ritengo, interessante. Allora, do atto a Castronovo di questa situazione, gli voglio riconoscere questa, se pensiamo a quello che il Salento in questo momento, insomma, che rischia un po', come dire, di parlarsi addosso, di non far emergere le eccellenze. Bene, avere queste eccellenze, io sinceramente sono orgoglioso di averle, sono orgoglioso in qualche modo di contribuire ad evidenziarle. Io adesso, appunto, come ho promesso, non voglio tediarvi. Potrei dire molte cose sul libro, ma evito, tanto lo faranno loro. Certo che questa è una vicenda che ha toccato tutti noi, ci ha toccati in modo, come dire, drammatico. Mario lo fa in un modo straordinariamente distaccato, cioè ci offre una visione di quella situazione come dire, che ci consente di capire molto, ci consente di capire che certo non possono essere state le sole Brigate Rosse ad uccidere Moro. Questa è una posizione, come si sa, nota, c'è una posizione che dice le Brigate Rosse, di fatto Moro è stato ucciso dalle Brigate Rosse, non ci sono complicità, non ci sono come dire, zone d'ombra, eccetera. C'è un'altra versione opposta che dice le Brigate Rosse non c'entrano, o meglio, le Brigate Rosse sono semplicemente una parte di un complotto più grande, internazionale, americano, dice qualcuno. Ecco, Mario ci aiuta a pensare in un modo diverso, meno appunto schematico di questo tipo di interpretazione. Io ringrazio Mario della presenza, ringrazio Tonio che insomma lo stimolerà a dirci tutto, anche se in verità voglio dire questo libro in verità non ha bisogno di presentazione, cioè ha bisogno di presentazione solo perché una parte del pubblico non l'ha letto, ma se qualcuno lo avesse letto, veramente, come dire, si spiega da sé, parla da solo, con queste domande e risposte veramente interessanti. Potrei anche definirlo un libro anglosassone, di uno studioso anglosassone, c'è un modo di fare saggistica che in Italia non esiste, perché appunto in Italia c'è il vezzo tutto intellettualistico, tutto italiano, di parlare difficile, di spiegare cose semplici in un modo difficile e sostanzialmente non far capire nulla a nessuno. Mario invece fa capire tutto, fa capire bene, e ovviamente a questo punto è uno dei tanti meriti che hai dito. Io non avrei null'altro da dire, passo appunto la parola a Mario Castelnuovo, che ci descriverà meglio di quanto possa fare io il contenuto del libro. O a Mario Attore, te lo passo?
Come?
No, per me è differente, non so se lui vuole lanciare anche degli spunti.
Allora, Antonio Tondo, io vi ringrazio della vostra presenza, per me ovviamente è molto importante questa presenza. Devo dire la verità, abbiamo tentato di presentare un'altra volta a Polignano a Mare, mi pare un mesetto fa, maggio, e non fu possibile presentarlo per via di un vento disastroso che spazzava, un maestrale che spazzava Polignano a Mare sul mare, quindi era difficile. Adesso questa volta speriamo, però la vaga idea, la vaga impressione che questo libro voglia scompaginare e sconvolgere qualcosa, comincio ad averla. Grazie.
Io vi ringrazio per l'invito che mi avete rivolto, ringrazio Stefano Donno, il mio amico Stefano Donno, che mi ha progressivamente coinvolto in questa iniziativa anche emotivamente. E penso che debba anche complimentarmi con Livio Muci perché fa delle cose di qualità e questo libro è un'iniziativa di qualità. Qui siamo a Nardò. Aldo Moro aveva tanti amici. Penso che questa città, nella vita politica di Aldo Moro, vedo qui Riccardo Leuzzi, e ricordo papà suo, che era uno degli amici dell'onorevole Moro, e penso che questo territorio fosse alimento di vita politica per questo leader della politica italiana. Io penso che l'autore è giovane, però è giovane rispetto all'avvenimento, però qualcosa dobbiamo pur ricordarla, perché i libri sono importanti perché parlano come persone. Il libro non è una stratificazione di dati, di informazioni, sono importanti perché esprimono, rappresentano, alimentano la parola. E noi ci troviamo con un personaggio, Aldo Moro, che amava la parola e l'amava in maniera così sapiente che ne faceva un uso così moderato e così mite da consentire a chi l'ascoltava di seguire il filo di un ragionamento che molti dicevano complesso. In realtà non era complesso, era esigente, perché parlava al cuore delle persone, ma parlava anche all'intelligenza delle persone. chi ha conosciuto Aldo Moro? Io ho avuto la fortuna di presentarlo ad un convegno della Democrazia Cristiana, da dirigente del movimento giovanile della Democrazia Cristiana. L'impressione che mi fece fu straordinaria. Ne avevo conosciuti di leader della Democrazia Cristiana, ma la profondità e la sensibilità di questo personaggio per me era qualcosa di determinante. Colpiva la sua mitezza, ma colpiva anche la sua precisione. Se penso agli standard della politica di allora, ma soprattutto di oggi, mi viene quasi da rabbrividire. Penso che nel sistema del chiacchiericcio continuo probabilmente il povero Aldo Moro avrebbe un momentino segnato la sua distanza rispetto a questo sistema, pur capendo il mutamento storico, la trasformazione storica. La civiltà della parola e della relazione. Mi è piaciuto nel libro questo filo. Tra i tanti fili che Castronuovo propone, ce n'è uno che riguarda la persona Moro, il dialogo, la sua capacità di dialogo. Lui dialogava con Mario Moretti. Chi era Mario Moretti? Mario Moretti era il capo, vero? Non era il fondatore delle Brigate Rosse. Fondatore era stato Renato Curcio, era stato Franceschini, ma Mario Moretti era l'ideologo, quello che aveva la struttura mentale, politica, ecco, questo è un punto importante, che rappresentava questa rete di persone, molti delle quali giovani, che avevano coltivato l'idea che lo Stato, tutti gli Stati dell'Europa occidentale, quindi anche lo Stato del nostro paese, era soltanto un appendice del potere multinazionale, universale, che deteneva il potere nelle mani. Quindi questo, di questo erano convinti i brigatisti. E Mario Moretti interroga Moro su questo. E qui è bravo Castronuovo, c'è subito una sorta di asimmetria, cioè il linguaggio di Mario Moretti, un linguaggio impregnato di questo ideologismo. Lui spaccava il mondo tra bene e male, il male era il capitalismo, l'imperialismo, e il bene era il popolo. Questo popolo era un popolo sociologico, era un popolo mitizzato, era il popolo che secondo i brigatisti doveva fare la rivoluzione e ribaltare la storia, rimetterla in ordine in maniera tale che fosse fondato il sistema della giustizia, vincitore nei confronti del capitalismo e dell'imperialismo internazionale. Moro invece era l'uomo che parlava il linguaggio della semplicità e anche della ricchezza politica. Quando Moretti pensa di poter portare Moro, non c'è un problema di abilità, infatti a me è piaciuta questa umiltà, ecco lo devo dire, di Castronuovo, questo senso di rispetto per gli avvenimenti così come lui li ha scanditi. Lui aveva 12 anni, ho letto una cosa di questo genere, non so se penso di averlo letto in un sito internet, quando il 16 marzo del 1978, la mattina, in via Fani, un gruppo armato delle Brigate Rosse blocca Moro e la sua scorta, ammazza gli agenti che accompagnavano il leader della Democrazia Cristiana e sequestrano Moro, e lui aveva 12 anni. Penso che deciderà un po' più avanti di ricostruire tutta questa vicenda, no? Però penso che un ragazzo di 12 anni può essere colpito dalle immagini più che dalle parole, dalla televisione. Ricordiamo queste cose, le ricordiamo a noi stessi perché le abbiamo vissute, ma dobbiamo ricordarle anche per i ragazzi nostri, perché questa è storia aperta ancora, non è una storia chiusa. Chi pensasse che questa vicenda Moro si è chiusa con la verità giudiziaria, non è così, e questo libro ci aiuta a fare questo percorso, a ricostruire i frammenti, tutti gli elementi che hanno contestualizzato l'avvenimento, ma ci aiuta anche a dire noi dobbiamo continuare a cercare la verità, e questo era Aldo Moro, continuare a cercare la verità. La simmetria con Moretti era questa. Nei libri che Moro ha scritto, lui amava, era un professore universitario, parlava con i giovani, li ascoltava, aveva questa grandezza d'animo, non c'erano uomini politici che ascoltavano i giovani, ecco l'unicità di Aldo Moro. Voi sapete che oggi ci sia un politico nel nostro paese che ascolti, che abbia l'umiltà di ascoltare un ragazzo? Non lo trovate. Aldo Moro faceva il Presidente del Consiglio, lui voleva il rapporto costante con le nuove generazioni, perché capiva che dalle nuove generazioni veniva fuori lo stimolo e la linfa per il futuro. Capiva che lì c'era un giacimento di verità, non era la verità del potere, non era la verità del della politica, perché Aldo Moro sapeva che la politica e il potere in sé non sono espressione della verità. Ecco il dialogo con Moretti, dall'interrogatorio quasi una sorta di scambio di comunicazioni anche sull'interpretazione del potere. Se andiamo a rileggere, e lui fa bene, le lettere sono delle cose che hanno bisogno di una raglia a parte, ma le lettere di Aldo Moro sono di una grandissima umanità. Lui spiega che cos'è l'uomo Aldo Moro, ma non è un nuovo, no, non è l'uomo in cattività, non è l'uomo del, è l'uomo di prima, cioè è l'uomo delle lezioni anche di filosofia politica, di filosofia dello Stato, di procedura penale, è l'uomo del libro L'uomo e lo Stato, nel quale spiega che l'uomo viene prima dello Stato, e questo è il punto. Io vi prego di leggerlo questo libro, perché c'è il dramma, in questo libro non c'è soltanto la vicenda storica, è un dramma aperto, è più importante l'uomo o lo Stato? Ecco, questa è la questione. Per Moro era più importante l'uomo, ecco perché si chiedeva, ma com'è che questi qui della Democrazia Cristiana, questi amici della Democrazia Cristiana, con i quali io ho convissuto per tanti anni, la Democrazia Cristiana alla quale io ho dato tanto della mia vita, del mio impegno, della mia intelligenza, non mi capiscono? La cosa drammatica, non lo capiva Moretti, perché Moretti era imbevuto di ideologia e di politicume ideologico, ma non lo capivano neanche gli esponenti della Democrazia Cristiana, anche loro prigionieri dello schema del politicume e del potere, e quindi è un uomo solo. In realtà Moro è stato un uomo solo anche nella Democrazia Cristiana e nella politica italiana. Perché? Perché lui imponeva prima l'uomo e poi lo Stato. Lo Stato, nella filosofia politica di Aldo Moro, era una proiezione dell'uomo, ma il fondamento dello Stato è l'uomo in carne ed ossa, nella sua vita, nelle sue angosce, nelle sue preoccupazioni, nella sua drammatica ricerca di un pizzico di felicità, ma anche di un po' di benessere. Questo è lo Stato per Moro, è una proiezione, un'estensione della vita dell'uomo. E questo non lo capisce né il capo delle Brigate Rosse, non lo capiscono o non lo vogliono capire neanche gli esponenti del potere. Questo è il dramma, e qui quasi diventa una tragedia greca. E lui mi è piaciuto, guardate, questo è un libro che secondo me, nella sua sobrietà, perché è scritto, ha ragione Livio, lui dice, ma in Italia come si scrive? Questo è un problema. Io ho letto i libri dei politici che si sono interessati del caso Moro, di quelli che hanno fatto parte delle commissioni di inchiesta, hai ragione tu, ognuno parte dal suo schema, E tutti parlano, dicono delle cose, i brigadisti, anche quelli che sono dissociati, qualcuno pentito, ognuno ha cercato di scrivere su questa storia, ma lo ha fatto più, come devo dire, quasi come una sorta di atto dovuto oppure di testimonianza storica. Ecco, la pensavamo così anche i brigadisti che hanno detto, guarda, delle figure, io non voglio giudicare nessuno, io ho conosciuto Renato Curcio, sono stato a lungo con lui, non lo giudico perché, come devo dire, però la cosa che mi colpisce di questi esponenti è la loro reticenza, e parlare e raccontare soltanto le cose che potevano giustificare, che possono giustificare la scelta di allora, ma invece una scelta radicale per dire santo Dio benedetto, abbiamo creato in questo paese, abbiamo disseminato di questo paese di morte, perché di questo stiamo parlando. Ai giovani voglio dire questo, negli anni 70 questo paese, in questo paese sono morte le persone più belle, le intelligenze più straordinarie, sono morti operai, sono morti magistrati, sono morti uomini di cultura, intellettuali, professori universitari. Perché un gruppo di giovani era convinto che questo era un prezzo, il sangue da versare, era il prezzo che la storia richiedeva per poter cambiare la sua configurazione, per liberarsi di questa storia, per liberarsi dall'ingiustizia, come se bastasse una rivoluzione per liberare la storia dall'ingiustizia. E c'erano centinaia di giovani, migliaia di giovani che la pensavano così, e quindi è giusto che ai ragazzi di oggi diciamo, raccontiamo questa storia, perché questo è stato un errore clamoroso. Probabilmente anche tra questi centinaia di giovani c'erano molti intelligenti e sono andati a finire in carcere, c'è stato chi ha sparato, c'è stato chi non ha sparato, e quindi abbiamo anche dissipato una ricchezza generazionale. È una grande tragedia che ha vissuto il nostro paese, e di questo non dobbiamo stancarci di parlare. Ecco perché questo libro è un'occasione straordinaria, proprio nella nostra terra, nella nostra Puglia, nel nostro Salento, nel quale Moro veniva prima dalle campagne elettorali, ma veniva anche per partecipare a convegni, ad iniziativa. Ecco, questa cosa di quest'uomo che resta solo, una delle lettere più straordinarie è quella nella quale lui invoca, lui traccia, dice ai democristiani, guardate, potete percorrere queste strade, potete percorrere queste altre strade, ma mettiamoci un po', non riusciremo sicuramente a metterci nei panni, ma la sua disperazione ad un certo punto è totale, dice praticamente, o non mi capiscono, ma probabilmente non vogliono capire. Ma la cosa incredibile di Aldo Moro è che anche nel momento della disperazione non perde mai la lucidità, anche la lucidità di natura, scusatemi, metaumana, metapolitica e metaculturale. Quando quella cosa, quella lettera incredibile nella quale lui dice ormai era stata decisa la sua morte da parte del tribunale delle Brigate Rosse, e lui pensa al mondo dell'aldilà e dice, se nell'aldilà ci fosse un po' di luce, forse varrebbe la pena anche di morire.
Se ci fosse luce sarebbe bello rivederla.
Se ci fosse luce dopo la morte sarebbe bene rivedere, no? È una cosa, cioè, è un uomo che ha una carica anche religiosa, di fede, è straordinaria. Ecco, Mario Castronuovo rappresenta tutto questo. La cosa stupenda è che questo è un libro completo, introduce anche questioni che sono sempre attinenti al fatto Moro, all'affare Moro, come diceva Leonardo Sciascia, e lui giustamente, ecco, direi, dal punto di vista sicuramente letterario, questa è una cosa che diciamo ti fa onore, cioè questo richiamo a Leonardo Sciascia e a questo libro che era un pamphlet scritto dopo qualche mese, dopo il 9 di maggio, scritto mi sembra nell'ottobre, su settembre,
l'ha scritto in estate e poi pubblicato in ottobre.
Pubblicato a settembre-ottobre, qualche mese dopo la morte di Moro, e lui descrive, intuisce letterariamente ma anche storicamente la natura del potere. Ecco, quindi la cosa bellissima di questo libro è che questa natura del potere viene delineata, però non è l'argomento che lui deve trattare, però lui delinea questa natura del potere. Il potere che cos'è? Il potere che cos'è? Non si può definire il potere. Il potere, l'uomo, se l'è creato per, come devo dire, lo ha realizzato, ha costruito per frenare le proprie passioni negative, per cercare di vivere in sicurezza, per cercare di tenere a freno le nostre istanze più, come devo dire, violente, le nostre esigenze anche più passionali. Il potere è regolativo, ma il potere è un'entità in persona. Tutti siamo un po' schiavi del potere. Dicevano gli antichi, c'è una cosa bellissima di Tucidide, gli abitanti di Melo che cercavano la loro libertà, gli ateniesi in guerra con Sparta dicono: ma guardate che voi non potete stare liberi, non potete essere indipendenti. E dice: ma come, i vostri padri ci hanno garantito sempre l'autonomia, la libertà. E gli ateniesi, gli ambasciatori ateniesi, dice: guardate, nella storia agisce una legge della forza, non siamo noi ad averla creata. La forza c'è sempre stata e continuerà ad esserci. Come dire che la legge della forza a volte rischiamo quasi di essere una entità impersonale, nessuno è responsabile di questa forza. Moro rimane schiacciato, stritolato da questa forza del potere. Io personalmente, e qui poi passo la parola a Mario, sono convinto che lo Stato italiano non ha trattato perché era debole. Il potere italiano era debolissimo, era debole la Democrazia Cristiana, era debole il Partito Comunista, erano debole le istituzioni democratiche. E sono convinto, così come avveniva nel mito greco o nelle civiltà antiche, quando i sacrifici erano anche dentro la liturgia del potere, per rafforzare il potere debole, per rafforzarlo, che il sacrificio di Aldo Moro, non so se consapevolmente, io spero che dall'apertura degli archivi escano fuori nuove informazioni, spero che nel futuro avremo qualcosa anche da raccontare oltre a questo, però penso che la storia di Aldo Moro sia quella dell'agnello sacrificale, cioè uno Stato impotente, uno Stato debole che aveva paura della liberazione di Moro, perché la liberazione di Moro poteva anche segnare la sconfitta di quel sistema di potere. Di questo è la mia convinzione personale e profonda. Io a Mario chiedo una prima cosa, quella di presentarsi, di rappresentare un po' la sua biografia e l'amore che gli è venuto, la passione per questo argomento. Secondo, di guidarci un momentino nelle cose che ha scritto. La cosa bella di questo libro è che si può leggere anche cominciando dalla fine. È difficile trovare dei libri che sai, no? Molti dicono di questo libro, uno dice: non voglio iniziare dall'inizio, voglio iniziare dalla fine. E c'è una logica. C'è una logica in tutto, dice, una logica modulare. In realtà lo si può leggere quando uno, cioè un giorno leggo un capitolo, dopo una settimana ne leggo un altro, però vi prego, leggetelo e parlatene in famiglia, parlatene ai ragazzi, secondo me dobbiamo parlarne, perché i misteri d'Italia sono ancora tutti lì. E se noi non risolviamo questi misteri, la democrazia italiana sarà debole. Quindi questo è un libro che sviluppa la democrazia, emancipa la democrazia. E noi abbiamo bisogno di democrazia, perché la verità è possibile solo nella democrazia. Questo significa che la nostra non è stata una democrazia, la nostra è stata una democrazia limitata. con mezzi molto, come devo dire, ridotti. Non è, la democrazia italiana in passato non è stata una grande democrazia, per ragioni storiche, per ragioni politiche, per ragioni geostrategiche, però abbiamo bisogno di una democrazia, e la democrazia deve essere fondata sulla verità, su tutto. Sul mistero moro c'è una verità processuale, una verità giudiziaria, però abbiamo bisogno anche di una verità politica, di una verità storica, di una verità morale. La democrazia ha bisogno di queste verità, non solo della verità processuale, della verità giudiziaria. Tutte le grandi democrazie hanno bisogno di questo. Certo, anche nella democrazia la verità a volte viene compressa, però deve essere liberata. Nel tempo deve essere liberato. Io spero che questo libro contribuisca a questa ricerca, a sviluppare questa cultura anche nelle nuove generazioni, soprattutto nelle nuove generazioni, e quindi ringrazio Maglio per questo lavoro, per questo bel regalo che ci ha fatto insieme alla casa editrice Besa, e quindi gli lascio la parola.
Funziona così, no? Quindi preferisco l'asta, perché sennò... Allora, si sente, vero? Allora, intanto ringrazio tutti, chiaramente, per essere intervenuti, per segno che evidentemente argomenti come questo ancora sono, toccano il cuore delle persone, soprattutto da parte di chi quelle tragedie li ha vissute, quantomeno mediaticamente parlando. Ringrazio chiaramente l'Oasi, sia per questa location che non conoscevo, che è veramente un ambito ideale proprio l'estate per poter condividere, ecco, questo tipo anche di cultura, questo tipo di scambi, diciamo, culturali. Ringrazio chiaramente l'editore. Io ho saputo ieri dal giornale che sarebbe stato presente Livio Mucci, perché so della sua ovvia, diciamo, difficoltà a dover presentare 400 titoli più o meno in catalogo, e quindi capisco anche come dire, l'importanza della sua presenza. Devo dire la verità, non mi aspettavo queste parole, che oltre a lusingarmi mi danno un'ulteriore conferma che quando 4 anni fa decisi di intraprendere questo percorso avevo in qualche modo visto giusto, sia come approccio che come... Ringrazio anche, immagino che ci sarà qualcuno, gli amici della Digos, che da circa 4 anni mi ho il piacere di avere ospiti nella casella di email, sul cellulare, quindi, diciamo, se ci sono poi domande rispondo in privato, diciamo, non c'è problema, perché una cosa che è bene chiarire subito, purtroppo non ci si può occupare da argomenti come outsider. L'amico Giuseppe Ferrari, il regista, mi ha definito un freelance, perché non se ne può parlare di questi argomenti. Allora, se si ha una sorta di tessera, una sorta di pedigree, diciamo la verità, una sorta di protezione politica, perché ci si schiera da una parte, fondamentalmente non ti succede nulla. Se però ti vuoi muovere in maniera autonoma, e soprattutto andando a parlare con i protagonisti, perché io ho parlato con tanti brigatisti, anticipo che settimana prossima pubblicherò sul sito un'intervista a Prospero Gallinari, che è la persona che ha tenuto 55 giorni prigioniero Aldo Moro, e la persona che in un primo momento era stata sia autoaccusata dell'omicidio, più che autoaccusata, in realtà non ha mai negato i pentiti che avevano indicato lui come autore materiale. Quindi il vero problema di parlare di questi argomenti da non, tra virgolette, addetti ai lavori, è proprio che non te ne fanno parlare. A me molti giornalisti con i quali avevo parlato durante l'inchiesta mi hanno detto: tu non troverai mai un editore, a meno che non sia un editore indipendente, piccolo, che magari non ha mai parlato di questo argomento, e che quindi in qualche modo nessuno gli va a far pressione per dire: no, tu non ne devi parlare più, o ne hai parlato con personaggi che hanno una certa firma, adesso che senso ha parlarne con chi è quest'altro? Devo dire che queste difficoltà si sono effettivamente verificate. Le tante belle cose che sono state dette prima che iniziassi a parlare io, oltre chiaramente che lusingarmi, diciamo, hanno quasi detto tutto quanto loro, quindi vorrei presentare un po' la struttura del libro, perché in realtà è quella la chiave. Mi ero invitato da Tondo a dare un po' della mia biografia, penso che non interessi a nessuno. L'unica cosa importante, a parte che all'epoca avevo 12 anni, e per me il caso Moro è stato il primo atto mediatico, la prima tragedia mediatica della storia, perché poi sono seguite tutte quante le altre, diciamo, anche le ultime guerre in un certo senso seguite in diretta, però quella è stata la prima tragedia mediatica. Io ricordo che interrompevano i telegiornali in continuazione, le trasmissioni, ricordo il 9 maggio che io arrivai a casa intorno all'ora di pranzo, facevo la seconda media, mi sembra, e mia madre, zitti, che succede? Interrompono le trasmissioni, Vespa che gli portano in dispaccio, e con la foto di Moro dietro che era morto, insomma, un vero e proprio processo, evento mediatico, quindi mi ha colpito questo. Però io mi occupo, nella vita mi occupo di marketing, siccome ho letto praticamente tutto quello che è stato pubblicato sul caso Moro, ho letto tutti gli atti della commissione, ho parlato con un sacco di personaggi, di storici, di magistrati, di politici, anche di militanti della sinistra extraparlamentare dell'epoca, che poi non hanno fatto, diciamo, scelte violente, e quindi ero consapevole che fare l'ennesimo libro sul caso Moro, dove si andavano a raccontare i presunti buchi o la presunta posizione di Moretti come spia del KGB piuttosto che come della CIA, non avrebbe avuto senso, e quindi ho dovuto pensare per un po' a una struttura di questo libro. E quindi l'idea che mi è venuta, l'idea l'ho avuta proprio nell'analizzare i lavori degli altri, cioè quasi, tra virgolette, facendo quella che si chiama in termini tecnici un'analisi della concorrenza. E ho notato le cose che hanno già chiaramente evidenziato loro. Erano due le caratteristiche fondamentali di tutti quanti gli altri libri. Primo, che si trattava di testi per addetti ai lavori, cioè con un linguaggio particolarmente pesante, con delle strutture particolarmente di nicchia, nel senso proprio da storico o da magistrato o da politico o da ex brigatista, appunto, eccetera. Quindi difficili per comprendere o soprattutto per raccontare, quindi per ascoltare un racconto. In secondo luogo, la cosa ancora più forte, cioè nel senso di me più caratterizzante di questi lavori, è lo schieramento. Cioè tutti i lavori cercano di portare avanti una propria tesi analizzando principalmente gli elementi a favore di quella tesi. E quindi in pratica tu o sposi quella tesi prima di acquistare il libro, oppure quel libro dopo 20 pagine lo abbandoni. Perché è chiaro che se sei dal lato di un noto ex parlamentare, ex partecipante, membro della Commissione Moro, e uno che ha scritto 5 libri sul caso Moro, che si chiama Sergio Flamigni, è evidente che alla 30ª pagina, se non la pensi come lui, il primo libro lo lasci, il secondo non te lo compri più. Se invece sei dalla parte, questi vengono definiti comunemente dietrologi, cioè coloro che pensano che in realtà le Brigate Rosse hanno soltanto vinto un appalto, cioè qualcun altro ha deciso quell'iniziativa, quell'operazione, le BR sono state l'organizzazione in Italia che era più forte e che quindi ha avuto la gestione operativa di questa operazione. Dall'altra parte ci sono una serie di altri studiosi, il più significativo è Vladimiro Satta, un documentarista del Senato, che invece dice no, non è vero, le Brigate Rosse hanno fatto tutte quante da solo, lui nei documenti della Commissione Stragi, lui dichiara di aver letto 1,5 milioni di pagine, cioè tutto quello prodotto dalla Commissione Stragi, e questo lui ha fatto il primo libro nel 2003, io nel 2003 ho avuto l'idea di scrivere il libro, dentro di me ho detto, ma se lui ha letto 1,5 milioni di pagine, ha fatto 400 pagine di libro, io che ne avrò lette 50-60 mila, forse faccio un articolo di giornale, mi ha un po' scoraggiato da questo punto di vista, però lui facendo riferimento esclusivamente sulle carte, quindi il problema di Flamigni è che ha parlato con i brigadisti a pezzi, Satta non ha mai parlato con un brigadista per esempio. Lui ha soltanto visto le carte e lui sostiene che non c'è nessun tipo di mistero. Uno che invece pensa che le BR avevano in qualche modo molti contatti col mondo politico, con intelligenze internazionali, chiaramente non legge i libri di Satta. Allora questo è quello che io ho definito all'inizio del libro, riprendendo un quadro di Paolo Uccello, lo spettacolo e la battaglia, cioè da un certo punto in poi, finiti gli avvenimenti, nessuno si è più seriamente preoccupato di tornare a riesaminarli e a rivedere anche una logica politica di quegli avvenimenti, si è soltanto proceduto alla spettacolarizzazione degli avvenimenti. Infatti io quando in genere faccio le presentazioni inizio sempre dalla telefonata, quando c'è possibilità di ascoltare l'audio, che Valerio Morucci fa il 9 maggio al professor Tritto, l'assistente di Moro, nella quale telefonata annuncia che il cadavere è in via Fa e in via Caetani, eccetera eccetera. Perché? Perché quella secondo me è l'essenza di quella tragedia. Lì c'è la sconfitta politica, perché le Brigate Rosse che quasi, guardi, il Presidente ci ha detto che voleva che la famiglia sapesse così, c'è la sconfitta umana, il professor Tritto che piange, c'è Morucci che dice 3 volte, mi dispiace, ah mi scusi, quasi a dire, sa, io che le devo dire, siamo stati costretti ad ammazzarlo. Quindi c'è, l'essenza di quello che si era consumato. Da allora in poi, chiunque è tornato sul caso Moro, lo ha fatto sempre per spettacolarizzare. Allora, i classici libri, anche il film, alcuni film come quello di Martinelli, che avranno sicuramente un fondo di verità perché si basano su alcune carte, ma la lettura poi di quelle carte è sempre stata finalizzata a creare due schieramenti. Allora, perché non si legge la storia politica di quegli anni? Perché non si chiude? Perché fa comodo a tutti, il sistema attuale politico intendo, e il sistema che ci ha chiaramente portato a questa governance, fa comodo a tutti che ci sia una distinzione tra virgolette fra i buoni e i cattivi. Nessuno vuole che realmente ci si sieda attorno a un tavolo, si faccia una discussione politica e si cerchi di capire perché. Io apro il libro con due estratti da interviste, una di Giovanni Moro e una proprio di Renato Curcio, a proposito di quello che diceva prima Tondo. Curcio dice, adesso non rileggo, comunque dice fondamentalmente perché in Italia sono successe tante cose che per grazia di Dio tutti sappiamo come sono andate ma nessuno ne può parlare, dice sorta di complicità fra noi e il potere, quindi sorta di complicità, che impedisce a noi e al potere di dire cosa realmente è accaduto, cose che tutti sappiamo ma che noi non abbiamo, noi inteso come noi la parte che ha perso, le parole e le prove per dirlo. Cioè significa fondamentalmente noi siamo disposti a parlare. Nel parlare però noi faremo delle chiamate di correità. Quindi se voi siete disposti a venire in un'aula di tribunale a parlare di che cosa è successo dall'altra parte, io credo di aver capito che cosa, qual era il ragionamento politico, anche perché io poi ho fatto una domanda, sono 9 pagine l'intervista di Gallinari, proprio su quel tipo di ragionamento. Io non ho chiesto a Gallinari ovviamente chi ha sparato a Moro, l'avrebbe mandato a quel paese dopo 2 secondi. Io però ho chiesto a Gallinari cosa intendevate quando volevate proporre un processo politico e che l'aula giudiziaria non era la sede adatta per poter invece affrontare e chiudere quella questione. Vabbè, chi si collegherà sul sito la leggerà, ma la sostanza era noi eravamo un interlocutore politico, anche se un interlocutore politico con le armi, dall'altra parte abbiamo dialogato, quindi le parole e le prove per dirlo, cose che tutti sappiamo, come ha detto Curcio, dall'altra parte abbiamo perso, dall'altra parte però nessuno, come sta dicendo anche adesso Maria Fida Moro, nessuno ha avuto il coraggio di prendersi delle responsabilità collettive. Quindi questa storia non vuole essere chiusa, è comodo che non sia chiusa, perché a parte che molte persone sono ancora vive, io ho scoperto l'altro giorno, all'inizio di luglio, una cosa poi una quale mi ricollegherò perché c'è alla fine del libro un riferimento a un altro mistero del genere, di un famosissimo attore italiano, ma famosissimo, che ha interpretato ruoli, ha fatto film, non posso dire ovviamente con quali registi o se non si capisce subito, che ha fatto film di culto negli anni 70, negli anni 80, credo anche inizio anni 90, che era un film brigatista. Lui mi ha detto, la persona che mi ha detto che quella persona lì, quel sottore, era filo brigatista, cosa intendi per filo brigatista? Uno che aveva delle simpatie? No, qua simpatie. Ha detto, primo, faceva da spola, quando c'erano i primi dissidenti che scapparono in Francia, fra quelli che stavano in Italia e la Francia. Quindi lui quando andava in Francia, per motivi di lavoro, faceva praticamente da collegamento. Secondo, ancora più grave, mi ha detto che quando ci fu l'irruzione in via Fracchia, e quindi morirono quei 4 brigatisti fondamentalmente presi nel sonno, anche se la versione ufficiale non parla di quello, il capo di quel gruppo, che è poi il capo della colonna genovese, che era Riccardo Dura, che è una persona che secondo me era in via Fani, e non è stata mai citata perché era morta subito dopo, quindi fondamentalmente, questa persona, questo attore, ha chiesto alla figlia di chiamare il nipote che stava nascendo come Riccardo Dura, cioè Riccardo. Quindi eravamo a questi livelli all'epoca. Quindi non è vero che c'era una generazione di giovani pazzi che sparava, c'era un progetto probabilmente che coinvolgeva più strati, perché le BR avevano i loro riferimenti nel sistema politico e nel PC, l'autonomia ce l'aveva nel PC, nel Partito Socialista. Voglio dire, non è che fossero estranei al sistema politico. Non avevano ovviamente nella DC, perché chiaramente era il nemico, tra virgolette, da battere. Però se si vuole realmente capire quegli anni, secondo me bisogna avere il coraggio di non partire da schemi preconcetti, di non dire per forza le cose sono bianco o nero, ma soprattutto di discutere dal basso. Allora, l'obiettivo che io ho cercato di raggiungere con il libro e con il sito, che è uno strumento strettamente collegato al libro, è proprio quello di non dire, come diceva Fellini, io non voglio dimostrare niente, voglio mostrare alle persone, quindi di non dire secondo me le cose sono andate così. Anche perché io sono convinto che le opinioni sono un po' come le zone intime, ognuno ha le sue, se le tiene, e non si cambiano, nel senso che se io esprimo la mia opinione, rimane una mia opinione. Se io invece permetto alle persone di avere un quadro ampio e poi farsi una propria opinione,
se magari 10 per passo fra di loro, però comincia a partire dal basso una discussione. L'obiettivo infatti del sito è quello che, una volta letto il libro, ci sono delle discussioni che si possono aprire o cui si può intervenire online, e si scambia i pareri con gli altri lettori. Non solo, ci sono le interviste, ci sono gli articoli, si possono giudicare, si possono dare dei giudizi su quello che viene pubblicato, proprio perché l'obiettivo deve essere non dire le cose sono andate così, ma dirti questo è un problema, cerca di fare in modo che diventi anche un tuo problema, perché se diventa anche un tuo problema, probabilmente fra 10 anni, fra 15 anni, qualcuno avrà il coraggio di non dover più, come dire, far finta di niente, non ascoltare delle persone che cercano invece di discutere, cosa che sta facendo drammaticamente, in forma drammatica, Maria Fida Moro, che ovviamente è messa assolutamente ai margini. Per poter giungere a questo obiettivo io mi sono dovuto inventare letteralmente una forma nuova. Infatti la mia difficoltà nell'iniziare a scrivere il libro è stata proprio trovare la chiave. Allora, ho fatto due scelte. Uno, il linguaggio. Allora, questo è un libro, tra virgolette, storico, adesso non so come verrà definito, ma sicuramente è un libro che parla di storia, anche se in forma più di cronaca e di racconto che non di documento storico, ma non troverete una nota nel libro. Dice, allora non è un libro attendibile. No, sono riuscito a mettere tutto in forma discorsiva, cioè in forma inglobata, diciamo così, nel ragionamento. Cioè, come se uno parlasse a voce.
Hai fatto il giornalista bravo.
Ma infatti, una cosa, ora non ricordo se è una giornalista di Left o della DN Kronos, quando mi chiamò, che aveva letto il libro e voleva avere delle informazioni, mi disse, tu hai scritto un libro da esame di giornalismo. Allora io che ho detto, ma è una cosa positiva o negativa, non essendo un giornalista, perché può significare che ti sei preso il Bignami, hai fatto il libricino, no, tutto con le regolette del Bignami, l'esame in genere si fa così, no, insomma, diciamo, si cerca di farlo così. Oppure, no, ho detto, no, guarda, è una cosa positiva, perché l'esame di giornalismo insegna proprio che tu devi raccontare i fatti estraniandoti dai fatti, cioè non raccontando l'opinione sul fatto, ma raccontando il fatto. Vabbè, allora, grazie, insomma, sei un complimento. Quindi, il linguaggio è stato per me il primo problema. Cercare di evitare costrutti classici che si trovano negli altri libri, le forme virgolettate che io odio, apri un libro di una persona comunque che, tra virgolette, insomma, immagino un po' tutti stimio, invento il travaglio della situazione, ti leggi un libro di travaglio, ti trovi in 2 pagine, in 3 pagine del libro, 4 righe normali e poi 1,5 pagine di virgolettato minuscolo, che saranno pure cose interessantissime, ma devi essere addetto ai lavori per poterlo leggere. Secondo, la struttura. I libri sul caso Mori io ne ho lasciati molti, perché purtroppo iniziavi a leggerli, ti perdevi. Se poco poco lasciavi una settimana, tornavi a rileggere e non ti ricordavi niente, perché non c'è un racconto organico, c'è una serie di spunti, diafani, 3 spunti, vengono ricostruiti, allargati, poi si va a finire da un'altra parte, poi si ritorna indietro e si chiude il capitolo. Beh, cosa vuole concludere il capitolo? Boh, vabbè, uno se lo rilegge, io ho dovuto rileggere, dandomi dei colpi di frusta, in 2 mesi di agosto che ho perso perché per motivi di lavoro ho dovuto concentrare molta parte del testo nell'agosto del 2004 e del 2005, rileggermi e cercando proprio di farmi forza sotto il sole, capire i passi, eccetera, ma veramente con la forza della mia motivazione. Immagino un comune lettore. Quindi il linguaggio è stato il primo problema. Il secondo, appunto, dicevamo, la struttura, cioè evitare quel tipo di struttura, ma fare qualcosa di snello. Allora, siccome nel marketing io mi occupo molto anche di internet, mi è venuto in mente di utilizzare una tecnica che su internet si usa molto come azienda per presentare i propri prodotti, per presentare i benefici al pubblico dei propri prodotti, eccetera, ed è la forma delle domande e risposte. Quindi io ho cercato di isolare gli elementi essenziali del racconto, non in un in un trattato lungo chilometri, ma in blocchi, ecco la modularità. Non solo, alla fine di ogni atto, perché io, considerando una tragedia, non l'ho chiamati capitoli, li ho chiamati atti. Alla fine di ogni atto, per ogni domanda che è compresa in quell'atto, c'è un breve riassunto di 6-7 righe che evidenzia gli elementi essenziali, in modo che se uno fa un salto avanti e indietro, basta che si legga solamente quelle poche righe per ricordare un po'. Un lettore del sito, cioè un utente registrato del sito, un giorno mi scrive una mail e mi dice, guarda, sto provando a vedere se la modalità funziona. E sto facendo così. Non sto leggendo il libro di seguito, ma vado a caso. E laddove ci sono dei pezzi che mi rimandano ad altre questioni, vedo se c'è una domanda su quelle questioni e vado a leggermi l'altra domanda. Ti faccio sapere se funziona. Io mi sono allarmato perché ho detto, guarda, io non l'ho fatto scientificamente questa modularità, io mi è venuto in mente per semplificare. E fammi sapere. Dopo una settimana, 10 giorni, mi riscrive dicendo, caspita, funziona. hai avuto una bella idea, io gli ho spiegato, guarda che non è che io mi sono fatto il percorso scientifico A segue B segue C, tipo un teorema matematico, ho cercato semplicemente di fare un qualcosa fruibile. Quindi questa struttura, come dire, permette sia di leggerlo in maniera asincrona, quindi non per forza una cosa dopo l'altra, ma sia soprattutto di ritornare anche sugli argomenti che si sono già letti, non dovendosi necessariamente leggersi le 40 pagine precedenti. E questo, secondo me, diciamo, è un elemento importante, perché ci fa capire che se vogliamo realmente, come dire, far nostro un problema, non dobbiamo accontentarci di quello che ci dice un altro. Infatti l'obiettivo fondamentale del libro non è quello, appunto, di presentare una tesi, è quello di far sì che una persona possa valutare gli aspetti positivi e negativi di tutti coloro che a vario titolo hanno espresso la loro opinione, e poi pesarle, metterle a confronto e farsi un proprio giudizio. Forse il proprio giudizio non tutti potranno farselo, perché in alcuni punti non c'è un giudizio, in quanto comunque sono questioni che, diceva prima Tondo, quando si apriranno gli archivi. Io credo che le cose serie, delle quali adesso vorrei lanciare degli accenni, non sono, come dire, non sono state lasciate tracce scritte. Cioè non esisterà nessun documento scritto nel quale si scrive, per esempio io porto nel libro la testimonianza di un ex agente della Gladio che dice che gli hanno dato 15 giorni prima che rapissero Moro un dispaccio che lui ha portato a Beirut a un altro esponente della Gladio, che l'ha aperto e c'era scritto: attivatevi per la salvezza, per salvaguardare la vita di Moro, per liberare Moro, trovate contatti nel Medio Oriente perché dobbiamo metterci in contatto con le BR. Ora, io ragiono semplicemente, è il 2 marzo, tu non sai se è il 16 marzo che rapiranno Moro, ma comunque pensi che lo rapiranno, insomma non fai prima a fare in modo che non lo rapiscano, piuttosto di correre il rischio che qualcuno poi lo prenda veramente e diventi ingestibile la cosa. Allora io penso che queste carte siano carte o fatte in alcuni casi ad arte, o comunque che chiunque può interpretare in un modo o nell'altro, tant'è vero che la perizia tecnica che è stata ordinata, questo documento è stato prodotto nel 2000, nel 2003 è stata fatta una perizia giuridica da una delle più importanti esperte in grafologia e analisi di documenti italiana, la perizia ha detto che questo documento è databile ad almeno 3 anni fa, grazie, questo l'ha pubblicato 3 anni fa, quindi diciamo, dice che la carta sì, è una carta originale, particolare, con una patina, però non si è sbilanciata sugli inchiostri. Cosa voglio dire? Che probabilmente non lo sapremo mai se non parlano le persone. Allora, io posso capire chi ha perso, che non ha nessun interesse oggi, sono quasi tutti quanti fuori, una cosa che secondo me va precisata, non sono fuori perché, come dice qualcuno, hanno fatto un patto, tu non dici niente io ti libero, sono fuori perché l'Italia ha preferito, a differenza della Germania e della Francia per esempio, che ha avuto lo stesso problema, ha preferito affrontare la questione dando degli sconti a chi fondamentalmente ha dato dei piccoli contributi strumentali fondamentalmente, che non sono serviti a un granché, però ha deciso di dare questi sconti. Quindi è chiaro che chi oggi, mi sembra sentivo un'intervista di Pellegrino che diceva: noi abbiamo convocato Bonisoli e Azzolini, no? Che erano i due componenti dell'esecutivo, che uno dei due certo partecipò a Via Fani, secondo me anche il secondo, ma comunque sono quelli che sono stati arrestati nel covo di Via Montenevoso e che, dove sono state scoperte le carte di Moro. Noi abbiamo chiesto di venire a testimoniare in commissione, ci hanno risposto: è caro Pellegrino, ma noi che ce ne viene? Se noi diciamo qualcosa tu ti fai bello, noi magari ci vengono pure a negarci la libertà vigilata, cioè la semilibertà che ci hanno anche dato. Quindi a noi, se non c'è un sedersi di fronte e confrontarsi, noi non abbiamo nessun interesse. Dall'altra parte, chiaramente nessuno, come dire, vuole fare questo passo di avvicinamento. Perché? Perché io ritengo che molti dei giochi politici, all'epoca c'era la P2, che formalmente non c'è più, all'epoca c'era un forte, chiamiamolo, controllo, o comunque una forte influenza degli Stati Uniti sull'Italia, io credo che oggi sia ancora più forte, ma non sto esprimendo giudizi politici, sto, come dire, parlando in termini di fatti e di cronaca, chiamiamola così. E quindi molte di quelle persone sono vive, perché bontà loro hanno anche avuto una vita particolarmente longeva, e quindi è chiaro che a nessuno interessa aprire gli armadi e mostrare i propri scheletri, anche fosse un piccolo scheletro. Io alla fine del libro, per esempio, che è una delle cose sulle quali qualcuno che ha fatto delle recensioni ha, come dire, fatto delle forti critiche, non do il nome di un intellettuale che ho scoperto ma non l'ho scoperto io perché ho parlato con una fonte e mi ha detto lo puoi dire, se no l'avrei detto. È stato detto ad un convegno, io non ero presente a quel convegno, però ho parlato con una persona che al convegno è andata e mi ha confermato che quel nome è stato fatto. Quindi io è una testimonianza indiretta, questa. Quindi io non ho una registrazione del convegno, oppure c'ho una carta scritta di questa persona che mi ha detto sì, io, Tezio Caio, ti autorizzo a dire che al convegno è stato fatto questo nome. Che un intellettuale, diciamo, una persona del culturame di sinistra, che poco dopo il 9 maggio, quindi poco dopo l'uccisione di Moro, ospitò a casa sua l'incontro fra Mario Moretti, che era appunto il capo militare più che ideologo delle BR, perché in realtà di ideologo era abbastanza poco, e questo è stato uno dei problemi nel gestire l'affare Moro, e Franco Piperno dall'altra parte, che era, qualcuno di voi ricorderà, il fondatore, uno dei fondatori di Potere Operaio, che era una struttura che si era incamminata verso un percorso di lotta armata, ma che poi nel 74 mi sembra si scioglie. Molti dei militanti di Potere Operaio, soprattutto a Roma, vengono arruolati da Moretti, che nel frattempo era sceso da Milano, per fare la famosa colonna romana, quindi Morucci, Faranda, Seghetti, Abbalzerani, insomma tutti quelli che poi sarebbero diventati i capi, perché Moretti pensava che dietro il fallimento delle trattative che si erano cercate di portare avanti ci fosse la mano comunque appunto di Piperno come dire burattinaio di questi suoi ex, diciamo così, militanti. Una persona, un intellettuale morto, quindi adesso si potrebbe anche fare il nome, chiaramente ha organizzato questo incontro a casa sua, in un attico, a me è stato aggiunto anche da una persona che ha conoscenza di questi fatti, anche dei particolari in più, un attico alle spalle di Piazza Cavour, incontro organizzato, questo lo posso dire, tanto non cambia penso niente, da un tipografo che lavorava in un famoso giornale italiano. Quindi vedete le infiltrazioni e le complicità delle quali. Allora, oggi quello è morto, quindi forse, come dire, nessuno avrebbe qualche reticenza, perché sì, magari qualche familiare ti potrebbe querelare, ma quanti invece sono vivi? L'altro attore di cui vi dicevo anche è morto, ma quanti ce ne sono invece che sono vivi? Quindi nessuno dall'altra parte ha anche alcuna intenzione. Ogni tanto Cossiga lancia, come dire, delle frecciate, dei dubbi, delle insinuazioni, lui disse per esempio di coloro che erano contigui alle BR o per inguaribile civetteria, diceva Cossiga, cioè a dire che c'era qualcuno che civettava con le BR perché in qualche modo li vedeva come guerriglieri affascinanti, guerriglieri come dire metropolitani, particolari, così, che avessero questa specie di alone intorno. Quindi è chiaro che la vicenda in questo senso non può chiudersi. Io vorrei soltanto un paio di cose per lasciare anche degli spunti in un certo senso di discussione, perché poi il libro è stato fatto non tanto sì per leggerlo chiaramente, ma secondo me per far proprie e per ragionare poi su quello che è le analisi che io ho portato. Tre punti. Uno, Via Fani. Il libro è diviso in sette atti che vanno dalla scelta di Moro, il rapimento, le trattative, il processo, quindi come è andato avanti l'interrogatorio, eccetera. La giornata del 18 aprile, che è una giornata particolare nel caso Moro, perché c'è la scoperta del covo di Via Gradoli e il falso comunicato che annunciava Moro morto, poi l'uccisione di Moro e poi il post, che è praticamente il recupero delle carte di Moro, quindi le lettere che aveva scritto, ma soprattutto il memoriale, cioè quel testo che aveva le domande scritte che gli erano state portate da Moretti, alle quali lui aveva scritto diciamo così, dei paragrafi, perché una delle difficoltà era che Moretti appunto non riusciva a dialogare con Moro, nel senso che c'erano dei linguaggi completamente diversi, delle culture completamente diverse, e Tondo diceva forse Moro come mai si è sentito tradito, era un palazzo che lui frequentava. Io penso che Moretti non conoscesse minimamente il palazzo, forse Moro pensava di conoscerlo, ma evidentemente non ne conosceva a fondo quelle logiche, magari lui da politico più umano forse ne era un attimo fuori. Quindi in questi sette atti ci sono 69 domande, io l'altro giorno, come è stato una decina di giorni fa, ho detto le conto, perché sinceramente non ero partito dalla quantità, ma più che altro dall'importanza delle domande. Però le ho contate, sono 69 quesiti che attraversano questi sette aspetti chiave della vicenda. Un quesito importante su Via Fani. Io ho scoperto, poi ho scoperto essere stato l'unico ad avere il coraggio di pubblicarlo, ma la persona che me l'ha data, che è il regista Giuseppe Ferrara, mi ha detto dopo delle minacce che aveva ricevuto. quindi diciamo io ho fatto inconsapevolmente una scelta coraggiosa, ma non era tanto coraggiosa la possibilità. Comunque Ferrara un giorno si presenta nel suo ufficio un signor anzianotto che gli dice: guardi, io ho letto il suo libro che era da poco uscito nel 2003, devo dire delle cose. E mi dica, io lavoravo, voi troverete proprio la lettera, perché poi appunto a me ha dato un documento Giuseppe Ferrara con tanto di firma e con tanto di descrizione degli avvenimenti, quindi ho pubblicato integralmente quella lettera. La sostanza è che io lavoravo in un ufficio, penso che questo ufficio fosse di riferimento dei servizi segreti. Sì, capirai la scoperta, adesso lui. No, guardi che la cosa è importante, perché questo ufficio non si trovava in un posto qualsiasi, si trovava a via Fani. Allora Ferrara dice: come via Fani? Sì, e sa dove? Esattamente sopra l'incrocio dove è successo l'agguato. Ma lei come fa a pensare che questo sia realmente un ufficio del conducibile dei servizi? No, perché il titolare si chiamava Bruno Barbaro. Allora Ferrara si drizza nei capelli, perché Bruno Barbaro è la prima persona che è scesa in strada col cappotto cammello e con la paletta in mano, che subito dopo l'eccidio, prima ancora della polizia, iniziò a dare ordini: sposta qua, fai qua, copri i cadaveri, e dice che l'ho visto un testimone, l'ha visto anche rovistare nelle macchine. Dopodiché questa persona è sparita, quindi è proprio sparita dalla scena. Dice: beh, lei come fa, che c'entra Bruno Barbaro con i servizi segreti? No, perché io andavo alla Camera di Commercio per fare delle visure di questa società da cui lavoravo e ho visto che l'assetto societario era fatto da alcune persone, e una, che era la moglie di Bruno Barbaro, si chiamava Pastore Stocchi come cognome. Allora dice: beh, che cosa c'ha questo Pastore Stocchi di particolare? Guardi, io mi sono informato, fra sto vecchietto, un signore anzianotto, che infatti mi ha chiesto Ferrara di non pubblicare il nome, detto, perché se poi lo leggi ti può venire infarto, perché insomma ha detto: mi raccomando, massima discrezione. Io infatti ho messo il signor G, l'ho chiamato giusto per dargli un nome. Questo Pastore Stocchi è la persona che a Capo Marrangiu in Sardegna faceva l'addestratore, è stato colui il colonnello che ha messo sulla base di Gladio, dove si addestravano i gladiatori. E lei come fa a dire che era cognato? No, insomma, adesso non ricordo tutto quanto a memoria, comunque aveva questo tipo di prove. Dice: bene, e qual è la particolarità? Che fino al 16 marzo, fino al 15 a sera, nell'ufficio c'erano un sacco di riunioni, venivano un sacco di persone. Dal 16 marzo in poi sono spariti tutti, compreso Barbaro. Barbaro diceva che si è trasferito ad un altro ufficio che si trovava sempre nelle vicinanze, in una pineta Sacchetti si chiama a Roma, nelle vicinanze di Forte Braschi, dove sarebbe la sede dei servizi segreti. Va bene. Allora io ho detto: vabbè Beppe, ma fammi capire, tu a chi l'hai detto? E mi ha fatto, io non lo dico ovviamente, ma mi ha fatto i nomi di magistrati, politici, lo stesso Flamini, lo posso dire perché era un'occasione pubblica, quando gliel'ha dato c'ero presente anche io, storici, e vabbè, e che ti hanno detto? Niente, come niente? No, assolutamente, si sono messi in grazia, hanno detto, ma io poi ho cercato di capire se qualcuno di loro avesse un articolo di giornale, un libro, un'intervista, avesse fatto riferimento, niente. E lui mi ha detto: se vuoi io ti faccio un resoconto. Ho detto: sì, grazie, fammi il resoconto, almeno, tra virgolette, gli amici della Digos sanno che non sono io che l'ho scoperto questa cosa, ma che in qualche modo ho riportato un documento che è stato già dato ad altre persone. E questa è una cosa, secondo me, allarmante, che quantomeno, se fosse vera, perché questo è ovvio, qualcuno dovrebbe andare ad indagare sulle reali attività di questo ufficio che vendeva formalmente caminetti, quelli lì che dove si mettono i cosi compattati di truciolato, quindi importava dall'Inghilterra e li vendeva in Italia. Lui ha detto a Ferrara, questo geometra che faceva i preventivi, cioè non è che l'attività andasse tanto bene, ha detto, però loro erano contenti così, mi pagavano, io non è che mi preoccupassi, io facevo stavo nell'ufficio commerciale, andavo a fare facevo i preventivi, andavo in Camera di Commercio a fare qualche documento, eccetera. Però se questo fosse vero, dico sempre se, probabilmente questo vuol dire che qualcuno sapeva, perché uno non va a mettere una base in un punto casualmente e poi sparisce dopo che le cose sono avvenute, quindi qualcuno probabilmente sapeva. E questa secondo me è la prima cosa. La seconda cosa, che è la più problematica, nella quale nessuno realmente si è avventurato, perché io penso che lì si rischi veramente la vita a scoprire le cose come sono andate, e c'è gente che c'è morta, sono le trattative. Noi conosciamo due livelli di trattative. Quelle ufficiali, diciamo, con i comunicati dei brigatisti, le lettere di Moro e le risposte della politica, o sui giornali, o le dichiarazioni dei politici, no, non si tratta, non trattiamo con gli assassini, eccetera. E poi è venuta, come si dice, assolutamente alla luce dopo un paio di anni, ma perché qualcuno le ha volute far venire alla luce con un fumetto, i tentativi del Partito Socialista, addirittura chi ha fatto questo fumetto ha tra i vari personaggi disegnato alcuni con delle sembianze ben precise. Uno era signorile, a che i magistrati hanno subito chiamato signorile, hanno detto: caro amico, ma che c'è di vero? E allora signorile ha detto: sì, è vero, io a quel tempo, siccome avevamo la conoscenza con delle persone che avevano capitato in quell'area, che erano Lanfranco Pace e Franco Piperno, vi ricordo che Lanfranco Pace fa l'editore terrorista di La Sette, Franco Piperno fa il professore universitario, e gli abbiamo chiesto se avevano un contatto con le BR. Loro hanno detto: sì, possiamo procurarcelo, e gli abbiamo detto: siccome noi vorremmo come Partito Socialista tentare un'iniziativa umanitaria per cercare di liberare Moro, voi potete fare da tramite e far arrivare questo messaggio ai brigadisti? Loro hanno detto sì, si sono incontrati diverse volte. Uno degli intermediari era Giannino Guiso, che era avvocato del nucleo storico delle Brigate Rosse, che erano detenuti ed erano sotto processo a Torino. Io ho parlato con Giannino Guiso, ho messo delle frasi virgolettate perché ho fatto l'intervista a Giannino Guiso, e lui mi ha detto che sono stati stoppati. Ha detto: io ero riuscito a trovare una controparte per salvare Moro, perché avevo detto: se io riesco a far liberare, o meno come intenzione di far liberare un detenuto anche per motivi di salute, voi del nucleo storico imprigionato mi dovete far sapere se da fuori Moretti e compagni fanno una dichiarazione pubblica, scusate, il contrario, dovete chiedere a Moretti se voi potete fare una dichiarazione pubblica in cui voi del nucleo storico dite: sì, noi se si libera questo siamo favorevoli alla salvezza di Moro. Chiaramente fuori non avrebbero potuto ammazzarlo, perché sarebbe spaccata l'organizzazione. Curcio e Franceschini, che erano i principali difesi da Guiso, hanno detto: sì, è vero, noi eravamo pronti a farlo. Dopodiché la cosa si è persa. Si è persa perché Guiso mi ha detto che lui è stato minacciato. Cioè lui ha ricevuto l'8 maggio sul Corriere della Sera un articolo dove da illustre cassazionista, cioè persona avvocato, viene definito, appunto perché si sta muovendo così, oscuro, perfetto, oscuro avvocato di provincia. Allora mi disse Guiso, a me chiamò Tobaggi, perché erano molto amici, mi disse: Giannino, stai attento perché ti stanno preparando il piattino, qua ti vogliono far fuori.
Tobaggi, che poi è stato ammazzato dalle...
No, questo è un altro errore, non è stato ammazzato dalle Brigate Rosse Tobaggi. Tobaggi è stato, nemmeno, Tobaggi è stato ammazzato da un gruppo che non aveva ancora un nome, ma che attraverso questa azione ambiva ad entrare a titolo operativo nella lotta armata. Marco Barbone, che sarebbe quello che l'ha ammazzato, con un altro gruppo, poi si è pentito, ha fatto tutti quanti i nomi, tranne un nome, nel senso che è stato scagionato, che era la fidanzata, che era una persona, figlia, Caterina Rosenbank, una roba che si chiamava, di una Milano per bene, che probabilmente ha fornito tutte le informazioni politiche su Tobaggi, perché nel manifesto di rivendicazione c'erano delle informazioni di stretto riservo giornalistico, cioè sulla vita, sull'attività, sui ruoli di Tobaggi, che non è possibile che un Marco Barbone, che aveva poco più di 20 anni, che era totalmente estraneo a quel tipo di ruoli, chiaramente potesse portare. Quindi questi due sono i livelli delle trattative ufficiali. Guiso mi ha detto, io l'ho virgolettato, ma ho avuto la fortuna che questa dichiarazione Guiso l'avrà fatta forse 30 anni che le fa, sono anche trovate nelle carte della commissione stragi, perché sono le stesse cose che ha detto a me, le aveva già dette a verbale. E Guiso praticamente mi ha detto: le Brigate Rosse, parole testuali, sono state costrette ad ammazzare Moro, loro non volevano ammazzarlo. Bene, chiusa l'intervista. A me sorge il sospetto, io questo, e qua diventa un'opinione, attenzione, ma io ho voluto sottolineare che sia realmente un'opinione, che probabilmente c'è un terzo livello di trattative, di cui nessuno ha mai parlato e nessuno ha voluto approfondire, che evidentemente riguarda, da un lato, i vertici delle BR, forse uno, due, appunto uno, massimo due capi, quindi è strettamente riservato, dall'altra, con l'avallo del governo, perché è chiaro che il governo doveva comunque avallare, quindi uno o due massimi esponenti del governo, di, io le definisco, sovrastrutture di intelligence, cioè non il servizio segreto, il servizio deviato, eccetera, ma una struttura che è stata anche chiamata con nome e cognome, noto servizio, anche detta l'anello, che invece è intervenuta, si è messa in contatto diretto con le BR. Io ho avuto l'impressione che questo, secondo me, come dire, non può essere messo in discussione. Perché? Perché anche due eserciti che sono in lotta devono per forza trovare, per quanto abbiano ideali e si possano odiare fra di loro, devono trovare un terreno comune dove mediare, dove eventualmente se uno si vuole arrendere o vuole una cosa, liberami questo ostaggio, devono parlare, per forza, non è possibile. Questo non vuol dire che uno sia al soldo dell'altro. Quindi io penso che, data l'importanza, dati i messaggi che Moro stava dando, perché non dimentichiamoci, io pubblico nel libro la lettera a Cossiga, che in teoria doveva rimanere riservata, poi le BR hanno deciso di pubblicarla. Moro in quella lettera dice: attenzione, io mi trovo sotto un dominio, con il rischio di essere indotto a parlare di cose sgradevoli che potrebbero essere lesive non tanto dell'interesse mio, ma dell'interesse di tutti. Per cui è un dovere vostro politico trovare una strada per togliermi da questa situazione e non farmi parlare. Il problema è che probabilmente nessuno pensava che un uomo di Stato come Moro parlasse. Le Brigate Rosse forse hanno avuto, non so, qualche piccolo elemento, perché in realtà Moro, io non credo che abbia detto io smonto completamente, ma non perché la smonto io, perché io pubblico addirittura la risoluzione strategica della campagna di primavera, perché là dentro c'è scritto che le BR stavano cercando di capire come funzionavano gli apparati di controguerriglia in Europa. Questo non vuol dire che loro sapessero di Gladio, ma erano consapevoli che mentre la polizia nel 66 a Valle Giulia andava con i manganelli piccoli e con le pancette, ora probabilmente si era riorganizzata e faceva una controrivoluzione, loro la chiamano la controrivoluzione preventiva, no? Cioè ci impediscono ancora prima della repressione di agire. Bene, noi vogliamo sapere come funzionano queste strutture, cioè come indagano, chi le in certo senso manipola, chi decide, perché vogliamo difenderci. Moro infatti scrive testualmente esattamente un pezzo che è una domanda della risoluzione strategica. In riferimento alle forze antiguerriglia della NATO, io devo dire che, ma c'è un paragrafo della risoluzione strategica che parla proprio dell'organizzazione delle forze antiguerriglia della NATO. Quindi vuol dire che a questo punto le BR se sapevano già, e vuol dire che erano al soldo della CIA, non dovevano rapire Moro per chiedergli cose che già sapevano. Quindi fondamentalmente questo terzo livello, per tornare alle trattative, evidentemente si è preoccupato a livello internazionale, e qui gli interessi sono diventati convergenti sia del polo sovietico che del polo americano, perché l'importante era altro, come è stato già detto, dobbiamo mantenere questo status quo. Se Moro parla, qualcuno, cioè, la situazione si squilibra fuori di qualcuno, ma se Moro esce vivo è ancora peggio, perché noi non siamo più in grado di mantenere il controllo su quello che ha detto e su quello che dirà. Quindi qui c'è necessità di fare fronte comune e di far fuori. Le BR avevano capito che non conveniva a loro ammazzarlo, non ne avrebbero avuto niente in cambio. È successo qualcosa, io ipotizzo probabilmente, che ha invertito i ruoli, e quindi le BR, sì è vero, avevano Moro e quindi potevano decidere anche domani mattina di liberarlo, ma evidentemente è successo qualcosa che io credo che un giornalista molto coraggioso che sta ricevendo delle minacce serie di morte pubblicherà, perché sono tutte cose collegate con Piazza Fontana, con Piazza della Loggia. C'è purtroppo un disegno comune in questa strategia famosa della tensione che si era delineata in quegli anni, ma probabilmente gli ultimi giorni qualcosa è successo di serio, per cui le cose, adesso non credo che abbia molta importanza se a sparare a Moro sia stato Moretti o Moretti con Maccari, come ha detto Lanfranco Pace dopo la morte di Maccari, o se è stato sparato nel garage o in macchina o nel ghetto ebraico. Io credo che questo non cambi la sostanza politica e storica, cambia la sostanza giudiziaria, però io credo che se si continua a pensare di voler chiarire in ambito giudiziario una vicenda del genere non ci arriverà mai. Quindi c'è stato questo terzo livello ed è una cosa secondo me importante, e anche lì io credo che sia pericoloso andarne a parlare. Ecco perché, come dire, non perché non ne ho voluto parlare, perché sennò io avevo anche delle idee che avrei potuto esporre anche sulla base di colloqui che ho fatto. Il problema è che avrei un po' snaturato il libro, perché il libro appunto non si sbilancia, ma perché non ne vedevo la necessità, visto che sono sbilanciati tutti, in ipotesi fantasiose o ipotesi vere o provate o non provate. Cerca di essere oggettivo, di mettere sul piatto una serie di cose su cui uno poi ne prende una, non ne prende un'altra, uno la giudica positiva, uno non la giudica positiva. Quindi entrare in questo caso in ipotesi fantasiose, ovviamente, come dire, la struttura del libro e anche la logica ne avrebbe chiaramente risentito. Ultimo, le carte di Moro. Voi immagino che qualcuno di voi saprà che Moro nella sua prigionia ha scritto, oltre alle lettere, anche quello che è stato definito un memoriale, un bel po' di pagine, su una serie di domande che gli erano state portate in forma scritta e sulle quali lui ha risposto in forma scritta. Queste carte sono arrivate nei mesi successivi alla morte di Moro a Via Montenevoso. A Via Montenevoso sono state scoperte in due momenti. I carabinieri della Chiesa arrivano prima nel 78, dopo pochi mesi dalla morte di Moro, e poi casualmente un operaio che stava facendo lavori di ristrutturazione nel 90, quindi dopo 12 anni, rimuove un pannello e si trova di fronte alla canna di un mitra. Ovviamente chiama subito la polizia, arriva Achille Serra, tra l'altro, che a Polignano avrebbe dovuto presentare insieme a me il suo libro, e fermi tutti si trovano le fotocopie dei manoscritti di Moro, quindi non gli originali delle lettere o comunque degli scritti di Moro, ma le fotocopie. Allora si confronta con quello che è stato trovato la prima volta e ci sono molte parti nuove, nel senso che qualcosa non c'era. Nella prima volta sono state trovate soltanto dattiloscritti, quindi copie dattiloscritte dai brigatisti, quindi una trascrizione, tra virgolette, anche con alcuni errori, io li cito perché poi andandosi a fare i confronti, sono alcuni errori grossolani che stravolgono il concetto che Moro aveva espresso, ma io penso in buona fede, perché primo perché non penso che sia stato Moretti a dattilo scriverli, sarà stato un brigadista irregolare probabilmente, quindi non è che poteva essere autorizzato a stravolgere il pensiero di Moro, no? Ovviamente. Secondo perché la scrittura di Moro, io ve lo garantisco, ho visto delle fotocopie di commissioni stragi degli scritti di Moro, è illeggibile, altro che i famosi dottori che non si capiscono le ricette, era veramente illeggibile. Oltretutto Moro scriveva in condizioni precarie, quindi comunque non aveva una scrivania con un spazio eccetera. Quindi vengono trovate queste fotocopie, non coincidono. Cosa succede? Boh, saranno andate da qualche parte. Nel 2004 uno di quelli che ha guidato il Blitz dice: ah no, attenzione, ma quando abbiamo trovato la prima battitura, in realtà io le ho date ad un capitano che le ha portate in caserma e quando me le ha riportate erano di meno, prima che ve le verbalizzassero i magistrati. È successo un macello, la commissione stragi chiama questo capitano, poi è diventato colonnello, in un primo momento dice sì, è vero, me le hanno portate, però attenzione, io le ho fotocopiate e le ho rimesse a posto, non ho toccato niente. Poi addirittura poco dopo lo chiamano i magistrati e nega, e dice no, guardi, ricordavo male, sì, me le hanno portate, ma dopo la verbalizzazione da parte dei magistrati, quindi non c'è niente di strano, era tutto a posto. In questi tre confronti, cioè primo ritrovamento, secondo ritrovamento e quello che manca facendo il confronto, emerge che forse, io dico forse perché nessuno ha mai avuto una prova contraria, qualcos'altro potrebbe mancare. Io ho avanzato un'ipotesi, tutti si scannano dicendo no, in realtà era tutto a Via Montenevoso, c'è stato un secondo ritrovamento ad Arte, è stato incaricato, non ci sono prove di questo. Io ho detto scusate, e se per caso non fosse mai arrivato tutto il materiale a Via Montenevoso? Allora una giornalista della DN Kronos, quando ha ricevuto il libro dall'editore, chiaramente come essendo questa persona una che ha già trattato questo tema in passato, mi chiama e mi dice: sai che la penso come te? E dico: ti ringrazio, ma se mi dici su che cosa mi fai più felice. No, sulle carte, perché in realtà il fatto che tu dici che una possibilità è che non sono mai arrivate coincide con una cosa che io so e che poi lei ha messo nel dispaccio a DN Kronos, che ha fatto che in realtà quel blitz fatto nel 78 sarebbe stato postdatato. Cioè ci sono stati una serie di passaggi intermedi dove i carabinieri prima hanno ripulito le carte che arrivavano, poi quando è arrivato quello che non gli interessava più hanno fatto il blitz. Sulle carte di Moro, vabbè, a parte che questa cosa andrebbe verificata, ma io penso che probabilmente qualcosa non è arrivata, perché le carte così dicono, non è arrivata, era solo una prima tranche, quella che è arrivata via Montenevoso, le altre strade, una volta caduta quella base, hanno preso le altre carte hanno preso altre strade. Tant'è vero che dalla Chiesa scatena una caccia alle carte, nelle carceri eccetera, e c'è una cosa sulla quale poi concludo perché poi c'è soltanto la nota, diciamo, finale, assolutamente secondo me allarmante, che non si trova negli interrogatori ma si trova in una sentenza che io ci cito, nel senso che la persona, il giornalista che l'ha poi pubblicata, che ha avuto seri problemi, invece ha dichiarato candidamente che quando è stato arrestato lui era in possesso degli originali di Moro. Cioè, l'ho detto Pesci, non è che come dire, qualcuno l'ha insinuato. Pesci ha detto: no, io ero in possesso. Allora a me mi sorto un dubbio. Dico: ah, ho chiamato Flamini. Dico: senta, caro Flamini, così così e colà. Perché voi nell'audizione, quando Pesci aveva detto questa cosa, non l'avete, come dire, non gli avete dato peso, ma perché in realtà c'era stata prima l'audizione di dalla Chiesa e poi una seconda audizione di dalla Chiesa. In quel momento ritenevamo più importante evidenziare quello che ci aveva detto dalla Chiesa che non quello che diceva Pesci. Dico sì, però Pesci vi aveva detto che sapeva di alcune carte che poi sono state scoperte nel 90, cioè alcune di quelle carte che erano state trafugate Pesci le aveva con sé come originali. Quindi quando nel 90 sono uscite, a maggior ragione la testimonianza di Pesci doveva essere ancora più valida, no? Perché dice, ve l'ho detto 12 anni fa che ce l'avevo io, e lì si apre un altro pericoloso capitolo, cioè le carte che fine hanno fatto, o meglio, che percorsi hanno fatto, forse è uscito tutto, magari non è uscito qualcosina a livello, come dire, di dettagli, qualcosa, qualcuno ha tentato di imboscare alcune parti, forse non ci è riuscito, sta di fatto che probabilmente qualcosa manca. Ora, quello che manca, io nel libro cito che 5 persone che si sono occupate del memoriale, successivamente ovviamente ai fatti, non parlo di momenti recenti, casualmente sono tutte e 5 morte. Da Pecorelli a 2 malavitosi, che erano, uno era Francis Turatello e l'altro non mi ricordo come si chiamava, che erano in carcere, che sarebbero stati destinatari di alcune carte di Moro da imboscare nel carcere, e loro hanno confermato questa cosa, sono morti. È morto Galvaligi, che era uno dei braccietti della Chiesa che si era occupato delle carte, che disse a Pecorelli poco dopo il primo ritrovamento, incontriamoci alla stazione, no, a un giornalista Battistini, incontriamoci alla stazione Termini perché ti devo dire delle cose, parla di 70 pagine a fronte di 49 ritrovate. Io ho fatto una semplice proporzione tra quante sono le carte dattiloscritte ritrovate la prima volta e quanti sono gli equivalenti di quelle carte dattiloscritte scritte a penna. Poi ho detto, bene, quindi ho 2 dati certi. Un terzo dato certo sono i fogli scritti ritrovati integrali. Quindi, facendo una semplice proporzione, viene fuori quante erano le pagine originali dattiloscritte? 70. Per la precisione 65-66, non ricordo. Quindi quando Galvaligi parla di 70 fogli, di cui ne sono emesse solamente 49, dice un'informazione di prima mano e viene ammazzato. Pecorelli la pubblica e viene ammazzato. Queste carte evidentemente da qualche parte non erano arrivate a Monte Nemoso, ma saranno sfuggite per altre strade. Le persone che le hanno intercettate sono morte. A Via Fracchia, io cito una frase del buon Pellegrino, che dice, non per lasciare sospetti gratuiti, ma il fatto che a Via Fracchia non ci sono prigionieri, e non è mai successo in una nazione di dalla Chiesa, evidentemente non è che a Via Fracchia c'erano gli altri pezzi di originale. Io vi ricordo che a Via Fracchia i carabinieri sono stati portati da Pesci, perché Pesci aveva le chiavi di quel covo, ha dato le chiavi ai carabinieri, i carabinieri hanno fatto irruzione, i giornalisti e l'autorità, diciamo, giudiziaria, i giornalisti dopo 15 giorni sono stati portati a fare una visita guidata, uno alla volta per mano, addirittura hanno riportato che i buchi erano stati tappati, i buchi nel muro, delle pallottole. I magistrati sono stati fatti entrare dopo 3 giorni. Quindi evidentemente qualcosa in quel covo è successo. Pellegrino dice, io non vorrei essere cattivo perché, come si dice, no? Ad essere maligni poi ci si becca, però perché sono morti tutti? Perché evidentemente legate alle carte di Moro c'è questo grande mistero. E in ultimo e chiudo, nella fine del libro io, proprio per cercare di semplificare anche la, come dire, l'orientamento all'interno dell'affare Moro, chiudo con 2 cose, le questioni aperte ed una questione chiusa. Le questioni aperte sono un po' tutto quello che viene... diciamo analizzato nel libro. La questione chiusa invece è appunto quel nome di cui vi dicevo. Io sapevo che qualcuno avrebbe criticato questa scelta di non dirlo, perché io nel libro scrivo effettivamente dire quel nome, chi non l'ha già detto prima di me, che è un altro, che è uno storico che si chiama Marco Clementi, che ha fatto un libro, lui era presente a quel convegno perché si presentava il suo libro, la sua edizione precedente, nella nuova edizione ha detto sì, effettivamente quel nome è stato fatto, ma io non ritengo di doverlo fare perché non aggiunge niente di nuovo alla storia. Io mi sono informato e scrivo nel libro, sì, effettivamente Clementi ha ragione, perché invento, fosse stato un Pippo Baudo di oggi, nessuno avrebbe potuto pensare che Pippo Baudo era il capo delle Brigate Rosse, sì, probabilmente aveva delle simpatie, aveva delle amicizie, ha fatto questa cosa, però nessuno può pensare che sia un sovversivo, oltretutto essendo anche morto, che senso ha riaprire quella storia, però non era sicuramente né, tra virgolette, un politico, né un uomo della CIA, non era nessuno. Invece un'agenzia stampa ha definito... mi ricordo il termine preciso, comunque sconvolgente, una roba del genere, questa mia decisione. Al che io adesso ho pubblicato una lettera aperta ai lettori del libro, perché io voglio precisare un paio di cose. Allora, a quell'incontro c'erano presenti Moretti e Piperno, Moretti stava con una brigadista che forse era la Balzerani, quindi persona viva che è libera. Piperno era insieme a Lanfranco Pace. Ecco che torna Lanfranco Pace. Cioè Lanfranco Pace, che oggi fa l'editorialista Il Punto nel 8 e mezzo, era presente a quell'incontro come controparte di Mario Moretti.
Del direttore del secolo XIX.
Lanfranco Pace no, non penso. Adesso il direttore.
Questo non lo sapevo, mi dice no, anche perché insomma non seguo molto le vicende personali di questi personaggi. Quindi, prima di chiederlo a me, andate a chiederlo a Franco Pace. A quell'incontro, nel senso, adesso parlo del convegno, erano presenti due professori universitari, un giornalista del Manifesto e un avvocato. Tutti hanno candidamente detto questo nome, nessun organo di stampa, compreso il Manifesto, perché c'era questo giornalista, ha ritenuto di dirlo. Terzo, al convegno a cui accennava prima Livio Muci, quello della presentazione di quel libro che si è tenuto a Lecce, e uno dei relatori era Giovanni Pellegrino, ovviamente, essendo, come dire, molto informato, insomma, aveva seguito queste vicende. E lui ha detto, un sospetto io ce l'ho su chi fosse questa persona. Chiaramente non lo dico perché non mi voglio beccare querele, però, come dire, tutti sappiamo chi è. Io mi sono informato, dopo che l'ho scoperto, con una serie di personaggi. Ho chiesto, senti, ma tu sapevi che tizio? Ah, certo. Ah, tu sapevi? Ah, certo. Quindi, io ho scritto... scusate, venite a chiedere a me, che non ero neanche presente, io ho scritto, se fossi stato, perché questo lo metterò nella riedizione del libro quando si farà, se io fossi stato presente e avessi come mia abitudine registrato con il lettore MP3 il convegno, io non avrei avuto nessuna difficoltà a dire tizio, perché io non ho avuto la fortuna di conoscerlo Franco Piperno, l'ho chiamato per dire, ah Franco, so che tu hai detto questo nome, si è alterato, mi ha detto, ma che dici, io non ho fatto nessun nome, dico guarda che c'è scritto sul libro, ma non sono stato io. Se io fossi stato presente e fossi certo che tizio ha detto quel nome e non avessi il problema che io lo dico, poi mi vengono a chiedere chi te l'ha detto, me l'ha detto la signorina dal Vitale e quella nega, io non ero presente, quindi chiaramente non posso avere, come dire, la certezza e l'autorevolezza. Quindi succede anche di questo, cioè succede che persone che potrebbero chiudere quegli anni, che erano presenti e che sono tuttora presenti, non lo fanno. Perché? Perché fondamentalmente non conviene a nessuno. Allora, a me ha fatto piacere, 4 anni fa, iniziare un percorso di approfondimento. Dall'occhio di chi non ne ha, non me ne viene niente a me, anzi a me verranno solo problemi, io questo già lo so. A me non me ne viene niente di celebrità, di posizione politica o di vantaggi in altri ambiti. Però io, siccome a chiunque ho chiesto, e fate in mente locale, dove eravate il 16 marzo del 78? Ovviamente chi ha la possibilità di ricordare, che non era troppo piccolo, sa benissimo dove era quando ha ricevuto la notizia di quell'evento. Quindi è un qualcosa che ha colpito realmente tutti quanti noi. Allora, io ho sempre pensato, che se si vuole superare, perché quello è stato l'apice, ma anche l'insieme di tutte le contraddizioni di quella prima Repubblica, se si vuole veramente superare quel periodo, non possiamo aspettarci che sia qualcuno a venirci a dire le cose sono andate così, poi viene un altro, no, non è vero, ma io so anche questo, no, ma è vero. Dobbiamo pensarci noi, dobbiamo far nostro il problema, cercare di ragionare, cercare di condividerlo, cercare di passare questa memoria storica affinché i nostri figli possano probabilmente fra 30 anni, fra 40 anni probabilmente arrivare alla verità, ma non possiamo aspettare, come dire, che sia la storia o che sia la politica a chiuderlo. Quindi l'invito che in un certo senso io faccio è quello di non prendere questo libro come una sorta di, come dire, vademecum o percorso o saggio storico politico, come lo chiamiamo, prendiamolo come un racconto, però non un romanzo storico, perché questo è un racconto basato su fatti, è tutto virgolettato, sono citate tutte quante le fonti anche se non ci sono note, ci sono molte testimonianze di protagonisti che ho virgolettato, altre che non ho potuto citare, comunque le ho messe in forma comunque legate ai fatti, però non è una cosa, come dire, romanzata, è un qualcosa che cerca di esporre, io penso con chiarezza e con una certa linearità, quindi senza dover costringere il lettore a fare dei salti avanti e indietro, un avvenimento importante. La speranza è che non ci si fermi alla lettura del libro, ma realmente, come il problema dell'Africa, non bisogna lavarsi la coscienza, dare 10 euro all'AMREF e poi far finta, o all'immigrazione, far finta che il problema non esista più. Sì, quei problemi si risolvono se tutti siamo consapevoli che è un problema di tutti. E io credo che molte cose di questa nostra storia, cose tra l'altro che non interessano e non scandalizzano più nessuno, 13 processi mi sembra su Piazza Fontana, non si sa chi è stato, Piazza della Loggia non si sa chi è stato, l'Italicus non si sa chi è stato, Bologna non si sa, Ustica non si sa, l'84, l'altro treno, quello del Veneto, non si sa. Allora, io credo che probabilmente Moro si sa perché ufficialmente c'era qualcuno che si è assunto delle responsabilità, ma c'è stata una controparte politica che ha, come dire, agevolato non poco che le cose affinché le cose andassero così. Quindi, se vogliamo realmente scoprirlo e rimpatronirci di quel pezzo di storia, probabilmente dobbiamo farlo da noi, dobbiamo approfondire, dobbiamo conoscere e possibilmente dobbiamo confrontarci fra di noi. Quindi questo è l'obiettivo del libro. Io ringrazio ovviamente tutti quanti e oltre a invitarvi poi sia chi legge il libro ma anche chi non leggerà il libro a iscriversi, perché ci sono diversi livelli di registrazione sul sito che permettono comunque di poter dialogare e confrontarsi, quindi invito sicuramente a collegarsi al sito, ma invito anche a chi voglia chiaramente a fare delle domande o anche esporre, visto che l'obiettivo poi non solo del libro ma anche del mio approccio è quello di discutere, a esporre quelle che sono proprie perplessità, proprie domande o propri punti di vista. Beh.
Se qualcuno vuole intervenire, fare qualche domanda, c'è l'avvocato qui.
Io non ho letto tutto il libro, ho cominciato dalla fine, come dice Tonio, e mi sono fatto un'idea per quello che ho potuto leggere, che costituisce un punto di partenza per gli approfondimenti futuri, una sorta di archivio confezionato in forma facile e facilmente leggibile che può servirci per riprendere il discorso senza ipoteche mentali. Credo che sia un lavoro egregio, condivido grandi cose, le cose che ha detto Tonio Tondo, tucur. La cosa che invece non mi convince di questo libro è il titolo. Il titolo di un libro è un primo messaggio che si dà al lettore. E capisco che l'autore si interessi di marketing e quindi probabilmente quel tipo di titolo abbia la funzione di marketing per dire guardate questo, c'è qualcosa di nuovo in questo libro. Vuoto a perdere. Chi è il vuoto a perdere? Il vuoto a perdere dovrebbe essere Moro. Perché vuole a perdere? Perché le Brigate Rosse lo hanno rapito per impossessarsi del suo patrimonio culturale e politico, ma poi nel momento in cui il palazzo non ha ritenuto di pagare il riscatto, di creare l'opportunità della restituzione della libertà a Moro, gli è rimasto in mano il sacco vuoto, un vuoto a perdere, e che tale viene in qualche modo presentato. A me sembra un pochino irriverente questo titolo, e soprattutto poi dalle parole dell'autore che spiega perché vuoto a perdere, praticamente, se non ho capito male, è quello che più o meno ho definito io. Tutto sommato le Brigate Rosse non è che hanno rapito Moro per potersi impossessare del suo patrimonio culturale e politico. Hanno rapito Moro per uno scopo ben preciso, hanno individuato in Aldo Moro l'uomo che era in grado di risolvere l'impasse che in quegli anni dilagava nel nostro paese. L'uomo che era in grado sempre di trovare una soluzione nella democrazia e nel dialogo, di trovare lo sbocco per il nostro paese. E per questo è stato individuato Moro. Probabilmente era l'unica persona che aveva i requisiti di identificare in un uomo lo Stato italiano, la stessa nostra patria. Era difficile individuare un'altra persona. Non credo che avessero alternative. Se volevano cogliere quel risultato, se volevano interpretare quel Paolo Uccello della battaglia, dovevano individuare Aldo Moro, e così è stato. Gli americani sapevano che il scopo di Aldo Moro non era quello di portare i comunisti al potere, cosa che gli preoccupava molto, perché sarebbe stato il primo partito comunista entrato nel governo in Europa e poteva costituire un segno precedente nella gestione della politica europea, sapevano bene che invece lo scopo di Aldo Moro era quello di sdoganare un partito comunista molto importante nel nostro paese, sdoganarlo con l'aiuto anche di un suo grande leader che era Berlinguer, strapparlo dall'area sovietica e restituirlo ad una democrazia partecipata nel nostro paese, coinvolgere questo grande partito per venire finalmente ad un'alternanza nel governo del paese. Questo era lo scopo di Moro. E poi l'altro scopo era quello di venire fuori da una situazione di difficoltà nel nostro paese negli anni 70, e soltanto con l'incontro tra culture diverse e tra questi due blocchi politici del Partito Comunista e Democrazia Cristiana, con il consenso dei socialisti e anche dei liberali, si sarebbe potuto trovare una risoluzione al problema. E quel governo che si doveva varare quel giorno del rapimento aveva proprio questo intendimento, e non quello di portare i comunisti al governo, tant'è che in quel governo comunisti non ve l'erano. Questo era ben noto, quindi tantomeno è credibile neanche la risposta che dava Curcio, è stata riportata nel libro, e cioè le Brigate Rosse, temendo che il Partito Comunista, Partito dei Lavoratori, era ancora interpretato allora, anzi del proletariato, non dei lavoratori, del proletariato, sarebbe stato messo in un cul de sac nel suo coinvolgimento nella gestione del potere. Per cui, per salvare il Partito Comunista, allora interrompiamo questa sfida pericolosa per la sinistra. Neanche questo mi pare che fosse neanche credibile, perché i presupposti non vi erano. Berlinguer già da tempo predicava una indipendenza del Partito Comunista Italiano dal Partito Comunista Sovietico, un diverso modo di porsi del Partito Comunista era già in atto, non poteva essere questo il discorso. I misteri permangono, il contributo dell'autore è preziosissimo per riprendere un discorso di un approfondimento, forse l'intrigo non dovrebbe prevalere sulla figura e su quel significato che Aldo Moro ha rappresentato nel paese, perché finisce che questo giallo è stato così bene stasera illustrato, avviene nonostante Moro, non a causa di questo fatto delittuoso che è successo nel nostro paese. È un giallo che ha una valenza di per sé, mentre quello che invece deve prevalere è il significato e il perché è stato scelto Moro, e magari da quali interessi e da quali forze, e tutto ciò deve essere ancora approfondito, deve essere ancora scoperto, perché io sono convinto che probabilmente molte cose non si sanno, perché ci sono ancora molti viventi, e peraltro molti viventi sono collegati anche con gente che tuttora interpreta il fenomeno delle Brigate Rosse oggi. Gli storici abbiamo potuto constatare per le affermazioni lette più volte dappertutto, gli storici hanno tuttora i collegamenti con le attuali Brigate Rosse, quindi la cosa è ancora più difficile, e quindi c'è ancora da aspettare per giungere al risultato finale e alla verità. Quanto alla verità, la democrazia italiana è stata una democrazia a metà, perché sono successi questi fatti, io non è che condivido poi a pieno, perché allora la democrazia americana tanto riconosciuta come tale, che cosa dovremmo dire? I fatti di Kennedy sono successi pure in America, e neanche lì si è mai saputo perché e chi abbia potuto compiere quei fatti. Quindi diciamo che questi fatti, questi misteri, vanno di pari passo con le democrazie. La democrazia sarà tanto più forte quanto più riuscirà a dare risposte a queste domande, e forse noi siamo indietro, questo bisogna obiettivamente riconoscerlo. Grazie.
Sì, no, un paio di considerazioni. Intanto il titolo Vuoto a perdere non è assolutamente un espediente di marketing, per così dire, ma è un'immagine che a me è venuta come dire, in mente proprio pensando a quei giorni, cioè io sentendo le discussioni in famiglia, ma anche avevo parenti che facevano attivismo politico, se percepivo questa importanza di questa figura di Moro, che finché è stato dentro il palazzo tutti lo riverivano, per tutti era uno statista, un illustre, un grande mediatore eccetera, ma nel momento in cui al palazzo è stato sottratto, in realtà il suo contenuto, non perché le BR se ne volessero impossessare, ma perché volevano in un certo modo prenderlo come proclama nei confronti non tanto del PC da difendere, di per non far andare, ma per poter attirare verso loro, quindi verso quest'area estremista, quella parte radicale del PC che chiaramente non vedeva di buon occhio questo spostamento dell'asse, diciamo, questo compromesso storico. A me uno dei responsabili, un dirigente del PC dell'epoca, mi ha detto, Gerardo Chiaromonte venne in sezione, io ero presidente della sezione, presidente provinciale mi sembra, e mi disse, guarda che tocca che convinciamo i militanti che è necessario questo passo. Ci può come necessario questo passo, fino a ieri era il nemico la DC, oggi, quindi chiaramente c'è stato un dibattito lungo, le BR sapevano che, diciamo, la scelta di colpire Moro andava anche verso un'elevazione dello scontro, del livello di scontro, perché sicuramente qualcuno avrebbe abbandonato quelle posizioni, sì vabbè, ma in fondo, in fin dei conti, il PC è sempre il partito dei lavoratori, e avrebbe, loro pensavano chiaramente, fatto una scelta più radicale. Ovviamente l'azione forte, esasperata, così spettacolare, avrebbe infiammato probabilmente gli animi. Infatti io nel libro riporto anche delle scene di entusiasmo che sono state, perché non ci sono state soltanto le proteste della famosa manifestazione pubblica, il blocco dei lavoratori, ma ci sono state anche bottiglie di champagne che sono state stappate all'università, eccetera, negozianti che hanno rifiutato di fare lo sciopero abbassando le serrande, che invece dichiaravano no, Moro è uno di quelli, è bene che comincino a pagare anche loro. Quindi, diciamo, c'era un clima diverso, quindi le BR pensavano che con questo innalzamento del livello di scontro qualcosa sarebbe, come dire, svoltata. Chiaramente, la contropartita, che loro erano convinti, ma straconvinti, che avendo Moro nelle loro mani avrebbero potuto chiedere qualsiasi cosa. Ecco perché io mi è venuta questa immagine vuoto a perdere, perché è una cosa come talmente pregiata. Io quando la vedo, faccio il paragone della bottiglia di vino, no? Quando io vedo in un negozio, in una enoteca, un vino pregiato, io ambisco ad averlo. Nel momento in cui ce l'ho, me la rubano e qualcuno si impossessa del contenuto e mi dice, senti, lo vuoi il contenuto indietro? Dico, ma ormai che me l'hai stappato, a me il contenuto non mi serve più. E quindi non è disposto neanche a pagare per il contenitore, che era messo prima in belle evidenze ed era, come dire, un vanto. Quindi questa immagine mi è sembrata che riassumesse più che i classici titoli, il caso Moro, il delitto Moro, l'affair Moro e via dicendo. E poi, per chiudere questa considerazione, la scelta di Moro di colpire la DC e quindi Moro come esponente principale della Democrazia Cristiana, essendo il presidente, essendo chiaramente l'unico candidato a succedere a Leone, che poi era in fine di mandato, ma che poi era nell'aria, insomma, le dimissioni, viene dal 75, perché quando Curcio era libero, nella fase in cui evase da Casale Monferrato prima di essere arrestato, lui, che era il vero ideologo delle BR, fece una risoluzione strategica, quindi un documentone, diciamo, che diventava il piano quinquennale, diciamo così, di azione politica delle BR, nella quale diceva portare l'attacco alla DC, sgretolare la DC, colpire i suoi dirigenti a livello di Stato, ovviamente, e quindi disperdere la DC. Ovvio che se tu vuoi disperdere e colpire la DC, non vai a prendere un uomo qualunque. La disgrazia ha voluto che avessero alla fine optato per Moro, perché? Perché in prima istanza hanno pensato ad Andreotti e Fanfani, ma abitando in centro entrambi l'operazione militare era praticamente impossibile, perché le vie di fuga erano impossibili. Moro, abitando a Montemario, invece c'era la possibilità di sganciarsi più facilmente. Io ricordo che nell'81 le BR rapirono Cirillo, per Cirillo si è trattato. Ma a Moro c'erano i 5 agenti della scorta, a Cirillo sono stati ammazzati 2 agenti di scorta per rapire Cirillo. Cirillo è stato testimoniato da un giudice che ha passato i guai, che sono intervenuti i servizi segreti, si è mosso Musum Meci, che era il capo dei servizi all'epoca, insieme a Cutolo hanno trovato con Sensani, che era l'equivalente di Moretti del caso Moro, una soluzione. Perché? Perché purtroppo Moro, appunto per lo spessore che aveva, per il peso che aveva, per la capacità di mediazione che aveva, di anche riuscire ad avvicinare posizioni così distanti, lui ha cercato di fare questo lavoro, non ha, tra virgolette, subito passivamente, cercando poi di essere, tra virgolette, destino degli eventi. Lui ha cercato di muoversi. Cirillo se ne è stato buono, zitto, là, non ha parlato. Dice, ma l'importanza di Cirillo era diversa. Sì, ma Cirillo era a capo della ricostruzione del terremoto, era assessore della DC e poco dopo il terremoto dove c'erano interessi chiaramente mafiosi in mezzo, quindi se avesse parlato Cirillo sarebbe successo un altro terremoto, non era, certo Moro era completamente diverso, quindi purtroppo come
con
dire
Moro, Gallo... scusa però con Moro era lo Stato.
Ah certo, sì sì sì, no no, attenzione,
Moro è il simbolo,
ma allora, ma io vorrei sfatare questa cosa, non è vero,
Cirillo tutto sommato era un personaggio molto periferico,
sì, hanno pagato,
deve interessare hanno, il potere
hanno pagato
materiale, qui stiamo parlando dello Stato,
sì, ma sono intervenuti nel caso Cirillo le stesse tra virgolette strutture che sono intervenute nel caso Moro, pagando, no no no, ma attenzione, per Moro si è trattato, voglio dire, bisogna sfatare questa cosa, per cui
no,
non è stato trattato,
normalmente era pure qualcuno diceva per per Cirillo si è trattato. Il problema è innanzitutto è venuto dopo Cirillo, quindi dopo la tragedia Moro.
Vabbè, non penso che questo implichi lo Stato come si è mosso tre anni prima.
Voglio dire, era l'esponente, Moro era il sacrificio più alto che il paese poteva fare, questo è il punto, cioè ci poteva essere qualcuno al di sotto, più periferico.
Ma Giorgio, ma quello non andava fatto quel sacrificio?
No, è un discorso, cioè stiamo parlando di una cosa che secondo me metteva insieme le Brigate Rosse e un certo modo di intendere il potere. Cioè il sacrificio di Moro è la sublimazione della tragedia. Non ci può essere altra tragedia,
sì, sì,
che
sì, certo.
Non so se
ma questo sempre a posteriori, voglio dire, no?
No, è a posteriori.
Certo, certo, sì, sì.
No, dico, riferito al caso Cirillo, no?
Sì, sì, ma attenzione, che poi Moro avesse anche questa, io definisco l'iconografia del nuovo santo era pronta, cioè una volta, come dire, detto...
No,
ah,
ma non è il problema di santo, è che Aldo Moro, oggettivamente, nel convincimento di tutto il sistema politico istituzionale, era il punto più alto, era l'uomo della sintesi democristiana e della sintesi della politica italiana in quel momento. Muore per il sistema, cioè praticamente,
certo, sì.
E muore sia per i sostenitori del sistema, ma anche per quelli che il sistema lo volevano abbattere, cioè paradossalmente, ecco perché il sacrificio sublime, oltre il sublime non c'è più nulla, questo è il punto, è come se, come devo dire, la tragedia avesse trovato uno sbocco così indicibile da non poterne più parlare. In realtà non possiamo più parlarne per alcuni aspetti, speriamo di conoscere le verità, ma dopo quel fatto Moro, ha ragione Sciascia, di che parliamo? Di che cosa parliamo? Della natura del potere? Ma dopo il fatto Moro, la natura del potere come c'è a fare? Certo. Cirillo è un'altra questione, Cirillo interessa le cose camorristiche di Napoli, scusami.
Sono parzialmente d'accordo, perché c'era sempre di mezzo le BR, c'era un processo di mezzo.
Lì siamo ad una declinazione, cioè sì, lì però, siamo una sorta, dice vabbè prendiamo sì, Cirillo, perché Cirillo ce lo cuciniamo,
sottopancia.
È un sottopancia,
sì,
dai,
sì, ma lo Stato dice che non trattava proprio per rispettare la morte di quegli agenti, che altrimenti diciamo, qualcuno si sarebbe liberato, dire come per loro sono morti e per noi
no,
un attimo, sì. Quindi significa che a maggior ragione se tu hai un comportamento, perché dici comunque non si tratta e comunque lo Stato viene prima e gli interessi dello Stato, sia esso regione, sia esso provincia, comune, eccetera, allora
ma
maggior ragione non si tratta.
Questo, scusa Mario.
Ma infatti io non ci credo.
Bravo!
Ci
cioè,
però la dimostrazione...
Tutte le cose che dicevano, sai, non si tratta per questo, perché
no,
ma
infatti c'è un, mi sento estendi, come si vuol dire. No, nel senso che non è che per Moro non si è trattato.
No, questo è un altro discorso che, diciamo, siccome possiamo dire che non è un vivente, no? Non parliamo di Cossiga.
È meglio evitare.
Il problema di Cossiga, lasciamolo perdere, la questione di Cossiga. Il punto vero è che di tutte le giustificazioni che nella pubblicistica sono state trovate, le dichiarazioni che potevano sostenere la tesi del partito della fermezza, non ce n'è una che ci convinca,
no,
dire,
certo.
Ci sono tantissime dichiarazioni, tantissimi motivi, ognuno aveva il suo motivo,
certo.
Ma in realtà la ragione totale, quella che tutto sommato poteva consentire la salvezza di una vita umana, tra l'altro di una persona che aveva detto: ma scusatemi, io non voglio fare manco più politica, ma fatemi tornare a casa, cioè fatemi tornare a casa, io non c'entro più con la politica, io abbandono la politica. Cioè Aldo Moro non c'entrava più con la politica e lo diceva coscientemente. Malgrado questo, però, il sistema sia dei carcerieri e sia di coloro che dovevano liberarlo non ha, come devo dire, non aveva l'idea alta della liberazione, aveva il terrore dell'alternativa. Cioè, quando dice erano costretti, no, terrorizzava l'alternativa, cioè terrorizzava la libertà, questo è il punto vero. Cioè Moro muore sul terrore del potere nelle sue configurazioni, sia del potere dei carnefici in quel momento, del potere precario delle Brigate Rosse. Era un potere assoluto sulla vita, ma era un potere precario sull'esistenza politica e sul progetto. Beh, che loro stessi, certo, così era un potere molto precario, ma anche l'altro potere, quelli di chi dovevano liberare Moro. In realtà questa cosa qui è come veramente una tragedia greca, è una tragedia greca. Come faccio a salvare un corpo quando questo corpo serve al potere?
Infatti Dario Fo nel 79 scrisse una cosa che si chiama La tragedia di Aldo Moro, che ha pubblicato anche sui giornali, si sono fatti, si possono scaricare da internet anche i contenuti, e l'aveva organizzato proprio in forma di tragedia greca, con Moro, tra virgolette, se non sbaglio, di spalle, con un classico teatro greco, con gli uomini politici che dialogavano con Moro attraverso le dichiarazioni pubbliche, quindi quasi a, come dire, a enfatizzare questo aspetto qui della tragedia.
Ok. Vabbè.
Se qualcuna, se c'è qualche altra domanda, forse c'è una signora.
Ah, c'è una signora.
Buonasera. Scusi la disperazione, però io non lo so se leggerò il suo libro. Le spiego perché. Da parecchio tempo ormai assistiamo a tutte queste denunce, a tutte queste cose, anche nelle trasmissioni di opinione. Tutti sappiamo tutto, però non cambia niente. Lei ha parlato anche di un potere quasi come di un'entità astratta, il potere c'è e non possiamo far niente. Dopo il suo libro, lei dice non basta dare i 10 euro per una causa umanitaria, basta leggere un libro, basta ascoltare una trasmissione, tutti insieme, ma che cosa possiamo fare? Mi dice qualche...
No, no, ma assolutamente...
Questi magistrati, questi politici, questi non si possono fare determinati nomi, sono quelli i nomi del potere che noi non potremo mai abbattere né combattere, giusto? Le sapremo le cose, ma non faremo mai niente.
No, non condivido questo aspetto, nel senso che se io avessi avuto un ruolo di istituzionale per fare un certo tipo di indagine, allora io avrei sicuramente impostato anche il lavoro in una maniera diversa. Io quello con cui sono venuto a conoscenza diretta l'ho citato. Mi è stata chiesta la cortesia, ma è stata anche una mia sensibilità, di non scrivere nel libro il nome della persona che è andata a riferire a Ferrara, ma per una semplice motivazione che è un cittadino comune, non cambia la storia. Se chiaramente qualcuno lo verrà a chiedere, io dico, e questo potete chiedere conferma a Giuseppe Ferrara, che è quello. Per quanto riguarda altri nomi, io non ne faccio, cioè non ne ometto, perché il mio obiettivo, ripeto, non è fare un'indagine e dire così, o io ho scoperto questo, adesso animiamo, andiamo, arriviamo alla verità. No, è esattamente il contrario. Io sostanzialmente non ho scoperto niente di stravolgente in termini di novità, io ho semplicemente cercato di mettere a conoscenza di tutti in maniera semplice e fruibile quello che è emerso, senza strumentalizzare un aspetto piuttosto che l'altro. Ciascuno, se vuole, fa sua la vicenda. Se pensa di poter dare un contributo in termini di discussione, anche, che ne so, contribuendo a un dialogo su un blog, parlandone in un circolo privato, eccetera, queste cose partono dal basso.
Com'è?
Poi, quando queste cose se si smorzano lì, vuol dire che nessuno ha interesse, come dire, a far sì che queste cose realmente se ne discuta. Probabilmente fra 15 anni, se realmente alcune barriere, alcune difficoltà sono venute meno, magari il fatto che 200, 300, 500, 1000 persone abbiano una visione più completa di questa vicenda, forse può portare a una discussione più pacata, semplicemente, senza dover necessariamente essere, no, io la penso così. Io ho assistito a dei convegni dove i sostenitori di una tesi o dell'altra sono arrivati quasi alle mani. proprio perché dice: no, ma che dici? Non è vero, non è così. No, ma è vero, io ce la provo così, ma io ho letto quel documento. Sono arrivati quasi alle mani. Allora, io penso che questo non sia un modo per condividere e superare una tragedia di un periodo. Io penso che se invece ciascuno si fa una propria opinione ed è libero di poterne parlare, di poterla condividere, è un primo passo. Poi, se non ci sarà la massa critica per poter, come dire, sollevare questo problema e diventare un movimento di opinione, ovviamente non si potrà fare niente. Io penso che non si arriverà prima di 50 anni a sapere cosa è successo negli anni 70 realmente, perché ci sono tante, ma non perché non lo dico io, perché non emergerà niente di serio e niente di oggettivo. Voglio dire, in Italia ci sono, e concludiamo, documenti segretati del 1861, periodo del brigantaggio. Sono documenti ancora sotto segreto di Stato.
L'Unità d'Italia, soprattutto.
Come?
Era l'Unità d'Italia.
Sì, no, ve voglio dire, ma sono del 1861, perché evidentemente ancora non si può capire realmente che è successo con quei fenomeni. Figuriamoci gli anni 70 che sono dietro l'angolo. Però io il tentativo che ho fatto è, io ho questa passione, ho cercato di capire in maniera autonoma, senza farmi influenzare. Spero che, presentando quello che io in maniera organica e semplice ho cercato di mettere a disposizione degli altri, possa scatenare negli altri una stessa passione come quella mia. Perché magari se un domani sul sito, per dire, diventiamo 1000, o a un convegno vanno non i soliti addetti ai lavori, ma vanno 200 persone, cittadini comuni, che cominciano a fare domande, o se probabilmente in un cambiamento politico c'è anche qualcuno che poi si porta, come dire, dietro questi valori e quindi cerca di arrivare a una verità, abbiamo solo fatto del bene al paese. Quindi io assolutamente sgombro il campo. Io non ho fatto un'indagine cercando di sollevare, tra virgolette, dei dubbi o delle verità, e me ne sono tutte per me. Non ho fatto assolutamente questo.
Una battuta a difesa dei libri, perché se dovessimo seguire l'ipotesi, noi non dovremmo leggere libri. I libri servono ad aiutarsi a comprendere gli avvenimenti, a comprendere i passaggi delicati anche della storia. È chiaro che un libro non può risolvere un grande enigma e una grande questione come quella della quale stiamo discutendo questa sera, però ci può aiutare ad arricchire le nostre conoscenze, ad affinare il nostro giudizio, a renderlo più vigile, a rendere più vigile la nostra intelligenza. Io penso che i libri siano veramente la ricchezza di un popolo, e penso che la democrazia è figlia dei libri. La democrazia è figlia dei libri. La democrazia è fondata sulle case editrici. Non è così. Senza le case editrici, scusate, io te lo dico, o sulle tipografie. Se non ci fossero state le tipografie, non ci sarebbe stata la libertà, non ci sarebbe stata la diffusione e la ricchezza. Pensiamo che un tempo i libri venivano scritti a mano, venivano trasferiti, i monaci, sì, gli scribi, adesso grazie a Dio abbiamo le tipografie sempre più moderne, quindi, e i libri come questo servono soprattutto ad illuminare la nostra intelligenza e a trasmettere anche, perché è un avvenimento di 30 anni fa. Di circa 30 anni, stiamo andando ai 30 anni, l'anno prossimo saranno 30 anni dalla morte di Moro. Io penso che noi, il paese, il nostro paese, debba sentire una grande dedizione nei confronti di quest'uomo. Io penso che storicamente l'Italia non è stata buona con Aldo Moro. Sì, ci siamo commossi quando l'abbiamo visto rannicchiato nella Renault 5 in via Caetani quel giorno drammatico, quella mattina del 9 maggio del 1978, però noi non l'abbiamo mai apprezzato per quello che realmente è, e quindi abbiamo un debito nei confronti di quest'uomo che è ancora rimasto.
Io in contrapposizione alla signora volevo dire solamente una cosa, che se di queste cose se ne parla tuttora dopo 30 anni, credi che sia un bene per l'Italia, perché questo è un mistero che prima o poi dovrà essere svelato, certo. Prima o poi, però se se ne parla verrà svelato, altrimenti rimarrà sempre nelle camere oscure.
Grazie.
Giuseppe.
Chiudiamo con una battuta solamente. Innanzitutto complimenti all'autore, io non ho letto il libro.
Vabbè, allora.
Devo dirle
sulla fiducia,
sulla fiducia, sì, no, ma da quello che ha detto io trovo molto concorde. Tutto il racconto, le testimonianze, con quello che io ho letto e che soprattutto è la storia di Montanelli, in cui questa storia è riportata con grande onestà e obiettività. E tra l'altro anche l'appunto che lei faceva, appunto che le facevano sulle note a piedi di pagina, è un appunto che hanno fatto anche al Montanelli storico, quando gli storici professioni arricciavano il naso e dicevano ma non ci sono note, quindi non sei uno storico. Montanelli ha dimostrato che è uno storico, oltre che un grande giornalista. Quindi voglio dire, ha fatto bene a non fare il travaglio della situazione. Una cosa io vorrei dire a proposito di Aldo Moro. Dei morti si parla bene. Forse bisognerebbe anche ricordare una cosa a proposito di Aldo Moro. Il discorso della sua salvezza, o perlomeno del venire incontro alle trattative per liberarlo, comportava il rilascio di 13
militanti terroristi.
Diciamo che il piano dell'umanità sicuramente ci trova tutti concordi. Non dimentichiamo però che c'era comunque un problema di legittimazione che lo Stato avrebbe dato a chi aveva compiuto quell'atto. E non dimentichiamo neanche che 4 anni prima, nel 1974, quando ci fu il sequestro del giudice genovese Sossi, bene, di fronte allo stesso problema, se trattare o no, io ricordo che proprio Moro, che era uno dei maggiori rappresentanti allora della politica, fu quello più deciso per chiudere qualsiasi varco alla trattativa. Poi, quel sequestro, grazie a Dio, si concluse nel migliore dei modi. Quello che voglio dire è che, diciamo, Moro, nella sua prospettiva politica, aveva un'idea che prospettava una democrazia occidentale ormai destinata a soccombere, non vittoriosa, e non immaginava, non avrebbe mai immaginato che i partiti comunisti così granitici, così forti a modi di falangi macedone sarebbero dissolti nel giro di pochi anni, cioè circa una decina di anni dopo la morte di Moro. Quindi diciamo che l'idea politica di Moro era tutto sommato un'idea molto diversa da quella che poi la storia in seguito ci ha dato. Una cosa però è importante e che dobbiamo sottolineare: quella stagione che è stato l'apice, diciamo, della lotta armata brigatista, è stato anche il momento del declino. Cioè, da quel momento le Brigate Rosse hanno perso collegamento e terreno politico. È un sacrificio non certamente perché Moro voleva fare quella fine, non era. Le lettere di Moro dipingono chiaramente la persona, è una persona terrorizzata, non certamente uno statista, questo per onore di verità bisogna dirlo.
È una persona terrorizzata
che dice, è sicuramente una persona che come dire, al di là delle responsabilità, guarda solamente al problema della sua salvezza individuale.
Questo è un fatto umano, se non fosse così.
Ma su questo non vogliamo, tutti dico al posto suo avremmo fatto la stessa cosa, però diciamo almeno diciamo che quel momento è stato importante perché le Brigate Rosse hanno perso il rapporto con la società, la credibilità, quell'aureola di rinnovatori, di grandi innovatori della società italiana, e grazie a Dio, no, a meno che non vogliamo pensare che una soluzione di vittoria brigatista avrebbe portato l'Italia in una condizione migliore di quella attuale. Sicuramente da quel momento il pericolo, diciamo, del terrorismo e del terrorismo rosso in Italia è venuto non definitivamente meno, perché sappiamo che ci sono state delle recrudescenze. Grazie a tutti
anche per la vividezza e la crudezza delle parole che, come dire, hanno contribuito a rendere interessante ancora dopo 30 anni una vicenda che, come abbiamo detto all'inizio, ci coinvolge ancora. Grazie per aver partecipato a tutti, grazie a Mario Castelnuovo, grazie a Livio Mucci e ad Alto Secondo. Grazie e buonasera a tutti.